Bene, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale. Il dottor Poli procede con l'appello dei presenti.
Leoni, Rubini, Ferretti, Sandri, Salcedo, Laffi, Ornelli, Albicocchi, Cappellano, Baldi, Boselli, Sutera.
Bene, grazie a tutti i presenti. Passiamo all'ordine del giorno, punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. I gruppi consigliari hanno delle osservazioni sui verbali? Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione punto numero 1, approvazione verbali sedute precedenti. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Comunicazione del sindaco, punto numero 2. Ne ho una da farvi, che è questa. Il comune di Cristana Morandi ha aderito a un progetto elaborato a livello di Unione dei Comuni, un progetto che in particolare ha l'obiettivo di una diversa forma di comunicazione con il cittadino attraverso un sistema che è nato a suo tempo come un sistema di protezione civile e che oggi viene utilizzato anche per informazioni di vario genere. Il sistema è Alert System, che è un sistema rivolto alle amministrazioni comunali, come vi dicevo, con finalità inizialmente di protezione civile, che poi nel tempo si sono allargate anche ad altri settori. Questo sistema ha la possibilità di trasmettere in tempo reale una comunicazione a tutti i cittadini che hanno un telefono fisso e quindi hanno l'iscrizione negli elenchi della telefonia fissa, così come forniti dal Ministero, e a tutti coloro che decideranno autonomamente di iscriversi a questo servizio. Già sul sito del Comune nei prossimi giorni ci saranno le indicazioni su come procedere all'iscrizione. Verranno poi distribuiti anche nelle consulte territoriali dei moduli cartacei che potranno essere utilizzati a questo scopo. Quindi l'iscrizione può avvenire o direttamente sul sito del Comune o attraverso il modulo cartaceo, che poi verrà in qualche modo registrato nel sistema e automaticamente sono già inseriti tutti i numeri di telefonia fissa presenti nell'elenco del nostro territorio già comunicati dal Ministero. A che cosa serve ovviamente questo sistema? Questo sistema serve in particolare per segnalare gli stati di allerta rispetto alla protezione civile, per segnalare situazioni di difficoltà di vario genere. Penso ad esempio all'impraticabilità di alcune strade, eventi franosi, modifiche alla circolazione. Penso ad esempio alla chiusura delle scuole, in seguito sempre alle calamità naturali. Penso anche a informazioni di carattere generale rispetto ai servizi comunali, all'apertura degli uffici e anche alla funzionalità degli stessi. Quindi è possibile registrare comunicati di varia natura. Prevalentemente potete immaginare comunicati che hanno a che fare con l'ordine pubblico e la protezione civile, ma non solo. Io ho registrato quello che viene chiamato comunicato zero, che verrà inviato nel giro di qualche settimana, indicativamente entro il mese di marzo, ai cittadini che riceveranno la telefonata e si sentono dire: salve, sono Graziella Leoni, il sindaco del comune di Grissana Morandi. Vi mando questo messaggio perché il comune di Grissana ha deciso di aderire a questo sistema. Quindi questo è un messaggio di informazione. Se ne ricevete degli altri, prestate attenzione e non riagganciate. Ok? Ecco, mi piacerebbe, poiché è un sistema innovativo e come tale deve essere anche assimilato da parte dei cittadini. Sappiamo peraltro, circa un anno fa, le conseguenze che poi ci hanno portato a delle gravi situazioni così di difficoltà di collegamento, aggravato anche dal fatto che anche la telefonia mobile non era utilizzabile. E, vi dicevo, è un nuovo sistema che tenta di raggiungere il cittadino in forma capillare. Ovviamente le telefonate vengono fatte nella fascia oraria che si ritiene più opportuna e si chiede al ricevente anche un cenno di conferma rispetto alla comprensione del messaggio. Ogni messaggio che viene inviato poi ha una percentuale di copertura, cioè per intenderci, se io decido di mandare in quanto responsabile della protezione civile un messaggio di protezione civile, abbiamo la fascia oraria, posso decidere anche di mandarne più di uno in varie fasce orarie e ho anche la percentuale di quante persone hanno risposto e di quante persone hanno risposto positivamente, perché posso anche chiedere la conferma e loro danno conferma attraverso un tasto. Mi pare un sistema interessante che, come vi dicevo, attiviamo per quanto riguarda il nostro territorio a livello sperimentale. Tanti altri territori ce l'hanno già da un pochino di tempo. Da questo punto di vista cerchiamo intanto, se riteniamo possa essere uno strumento, di aderire come amministratori e anche magari di consigliare ai cittadini di aderire o direttamente dal sito o attraverso il modulo di iscrizione cartaceo. E poi nelle prossime consulte io credo che possa essere uno degli argomenti che poniamo all'attenzione anche dei consiglieri di consulta, perché credo che possa anche attraverso di loro essere un elemento da veicolare. Consigliere Sutera. Allora, questo è un sistema, come le dicevo, a livello nazionale. E quindi ci sono diverse centrali operative, nel senso che la centrale operativa che in qualche modo gestisce tutta la parte informatica è una centrale di Roma, perché è direttamente collegata al Ministero. C'è poi un collegamento locale, in particolare per quanto riguarda la protezione civile. Lei sa che la protezione civile emana dei bollettini regionali che vengono poi filtrati dalle varie realtà locali di protezione civile. Quindi che cosa succede? Succede che i bollettini regionali già adesso vengono filtrati dalle unità di protezione civile locale, che mandano semplicemente al sindaco e al responsabile dell'ufficio tecnico un messaggio di allerta. Ecco, è evidente che nel 99% dei casi sono dei messaggi di allerta generici che vengono mandati capiamo bene il motivo, anche per sollevare dalla responsabilità chi è chiamato a dare informazioni, perché purtroppo, sapete, no? Abbiamo le cronache piene di eventi calamitosi dove magari ci sono anche delle vittime e andiamo di volta in volta a scalare, a cercare il responsabile. Ecco, questo sistema ha il pregio intanto di essere giuridicamente riconosciuto dal Ministero e quindi di fatto è una comunicazione formale. Nel momento in cui io mando la comunicazione dell'allerta e dico che bisogna evacuare una certa area perché magari è a rischio esondazione, eccetera, eccetera, quel messaggio ha validità giuridica. E quindi ci sono dei passaggi, ribadisco, una centrale che gestisce il software e l'hardware che è a Roma, un collegamento col Ministero, delle diciamo centrali operative territoriali e poi in realtà il soggetto che in base alla legge ha la responsabilità di tutto questo è il sindaco. Quindi da chi è gestita? L'informazione è gestita dal sindaco del comune.
Allora, l'efficienza del sistema è fondamentale in queste cose. E io faccio riferimento alla frana dello scorso anno della zona dei Ginepri, dopo la Rocchetta Mattei, vicino alla Piattarola, e che lì praticamente non credo che Roma sia sensibilizzata a quel genere di frana. Quindi lì serve un intervento immediato e circostanziato la zona. Basta, ho concluso.
No, non mi sono spiegata. Cioè, è il sindaco che, sulla base di quelle che sono le informazioni che riceve dalla protezione civile locale, non di Roma, dalla protezione civile locale, emana l'allerta oppure no. Nel caso specifico c'è un passo anche ulteriore. Questo non è semplicemente un'allerta, questo è uno stato di calamità ed è sempre l'autorità di pubblica sicurezza e di protezione civile locale, non quella di Roma. Cioè Roma ha un collegamento di carattere generale sul funzionamento del sistema, ma le informazioni sono informazioni esclusivamente locali che partono dalla regione e raggiungono il territorio. Dal territorio vengono filtrate al di sopra del comune per alcune informazioni, direttamente dal comune per altre. È evidente che come facciamo a sapere che la strada di Prada è interrotta? Perché l'ufficio tecnico del comune di Grissana ha dovuto chiudere la strada per impraticabilità. È chiaro che a quel punto che cosa succede? Succede che il sindaco di Grissana ha una password, entra nel sistema o telefona all'ufficio di Roma e dice: guardate, devo mandare un messaggio in tempo reale, questo messaggio con la mia voce viene mandato a tutti i cittadini che sono registrati. Possiamo anche addirittura fare delle classi, e cioè protezione civile riguarda tutti, viabilità riguarda tutti, gli eventi riguardano tutti, i funzionamenti dei servizi riguardano tutti, le scuole riguardano solo quelli che sono coinvolti nelle scuole. Quindi possiamo anche individuare dei sottogruppi di soggetti a cui mandare le informazioni filtrate in partenza. Mi pare un sistema interessante. Vediamo. Bene. Bene, punto numero 3. Surroga consigliere comunale dimissionario. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità in base agli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 267/2000 e successivi. Il dottor Poli. Ecco, prima di dare la parola al dottor Poli. Prima di dare la parola al dottor Poli, abbiamo ricevuto una richiesta di dimissione da parte di un consigliere, del consigliere Simone Rossi, che ha rassegnato le sue dimissioni per subentrati impegni lavorativi e familiari. Ecco, vi devo dire che il consigliere Rossi ovviamente va, credo, da parte di tutto il Consiglio Comunale, il miglior auspicio per il proseguimento della sua attività e anche il nostro rammarico, pur nella comprensione delle motivazioni che egli abbia preso questa decisione. Quindi formulo, credo, a nome di tutti i migliori auguri per il proseguimento della sua attività personale e anche lavorativa. È evidente che a norma di legge, nel momento in cui abbiamo le dimissioni da parte di un consigliere, si deve verificare quello che sulla base del risultato elettorale è il primo dei consiglieri non eletti, che nel caso specifico è il consigliere.
Dunque, il consigliere che segue nella lista di, voltiamo pagina, il consigliere Rossi è il consigliere Bonifaci, con una cifra individuale di 592 voti, al quale, se il Consiglio convaliderà l'elezione, verrà notificata la nomina e sarà presente quindi dal prossimo Consiglio.
Pertanto, a norma di legge, io devo chiedere ai consiglieri comunali se a loro avviso sussistano delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del signor Bonifaci, perché questo ne può ovviamente pregiudicare il suo essere consigliere comunale. Qualora non vi siano a conoscenza dei consiglieri, ovviamente per quello che ci è dato conoscere e per gli atti a disposizione, delle condizioni sfavorevoli, il consigliere Bonifaci ovviamente sarà operativo a partire dal prossimo consiglio. La parola ai gruppi. Bene, se non ci sono delle osservazioni, procediamo con la votazione della surroga del consigliere comunale dimissionario e con la presa d'atto che non ci sono condizioni di ineleggibilità o incompatibilità. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata esecutività? Bene, grazie. Punto numero 4. Cos'è Consorzio Servizi Ambientali? Approvazione e modifica allo statuto consortile e alla convenzione allogata allo stesso. La parola all'assessore Salcedo.
Allora, il punto all'ordine del giorno tratta una serie di modifiche. Si sente? Una serie di modifiche allo statuto del consorzio cosiddetto COSEA, che è quello che gestisce la discarica di Chia dei Ladri, alla quale conferiamo da diversi anni la frazione non differenziabile, non riciclabile dei nostri rifiuti. Le motivazioni per queste modifiche, che sono diverse, come avrete visto dal materiale che vi è stato inviato, sono diverse. Ci sono alcune modifiche che sono essenzialmente formali, perché ad esempio a seguito delle fusioni avvenute tra alcuni dei comuni che fanno parte della compagine sociale, bisogna adeguare lo statuto perché deve riferire il comune di Valsamoggia invece del comune di Savigno, oppure il comune di Alto Reno Terme invece di Porretta e Granaglione. E altre modifiche sono in qualche modo dovute ai sensi di normative recenti che sono entrate in vigore, ad esempio la parte relativa al rispetto dell'equilibrio di genere all'interno degli organismi di amministrazione del consorzio stesso. La parte però più, a mio avviso, più interessante e meritoria di qualche approfondimento è quella relativa alle modifiche dello statuto che sono state proposte dal management del consorzio per mettere in sicurezza, tra virgolette, in maniera maggiore la cosiddetta gestione post mortem della discarica. Ruberò qualche minuto per spiegare un pochino meglio la questione, che è abbastanza articolata. La discarica, per quanto gestita bene, è un oggetto potenzialmente pericoloso dal punto di vista ambientale, deve essere quindi controllata regolarmente, bisogna gestire alcuni sottoprodotti della discarica stessa, il cosiddetto percolato del materiale che comunque viene riemesso dalle vasche di accumulo, che deve essere portato via e smaltito ulteriormente in altri impianti appositamente attrezzati. Questo tipo di attività non finisce con l'utilizzo della discarica, cioè quando la discarica non sarà più in uso, o perché ne esauriremo completamente la capacità, o perché eventualmente si decidesse di non utilizzarla più, il materiale accumulato continuerà a dover essere controllato, gestito. Questo materiale continuerà a produrre percolato, ad esempio, che si dovrà continuare a portare via, a smaltire in maniera opportuna. Ci sarà da gestire il biogas che viene prodotto dalla discarica continuamente, che già attualmente viene bruciato per recuperare energia, e così via. Quindi la normativa prevede che ci si attrezzi per fare la cosiddetta gestione post-mortem della discarica. Quindi durante la gestione normale bisogna accumulare delle risorse economiche sufficienti in modo che dopo la chiusura della discarica si possa poi mantenere in vita una struttura sufficiente per gestire appunto tutti questi adempimenti di cui vi parlavo. Questo naturalmente viene fatto dal COSEA, quindi regolarmente una parte delle quote che tutti noi cittadini paghiamo indirettamente per lo smaltimento dei materiali in discarica vengono accantonate progressivamente a costituire un fondo che garantirà poi per diversi decenni la gestione post mortem della discarica. Ora, la preoccupazione che è stata evidenziata è quella di rendere in qualche modo più blindata questa gestione. Le modifiche che vengono proposte vanno essenzialmente in due direzioni. La prima è quella di esplicitare la destinazione di questi fondi, in modo che non sia possibile, neanche se dovesse cambiare la compagine sociale, se ci fossero cambiamenti nella struttura del consorzio, che non fosse possibile utilizzare questi fondi accantonati per altri motivi. Quindi una parte delle modifiche proposte va proprio nella direzione di esplicitare il fatto che quanto viene accumulato per il fondo post mortem debba essere obbligatoriamente trattenuto per quello scopo. In più si specifica che qualora i fondi post mortem accumulati non dovessero essere sufficienti, il resto del patrimonio del consorzio deve essere comunque prioritariamente utilizzato per quello scopo. Quindi in ogni caso, se ci sono altri fondi, altre voci patrimoniali che possono contribuire a fornire queste risorse, devono essere utilizzate per quello scopo prima di qualsiasi altro scopo. E l'ultimo punto riguarda la questione dell'eventuale uscita anticipata di alcuni soci. Questo punto è collegato poi al punto 5 che discuteremo dopo. Alcune delle modifiche proposte vanno nella direzione per cui se qualche comune esce anticipatamente dal consorzio, comunque sarà tenuto a contribuire, al di là del fondo accumulato che resta nella disponibilità del consorzio, comunque potrà essere chiamato a contribuire alla gestione post mortem per quanto riguarda la quota relativa a quanto il comune stesso ha usufruito della discarica. Detta in maniera un po' brutale, ma magari è più semplice, l'idea è di dire:
se il comune X ha fatto parte del consorzio per 20 anni e quindi ha conferito i propri rifiuti per 20 anni all'interno della discarica di Cadeladri, se decide di uscire dal consorzio comunque è tenuto a contribuire alla gestione futura della discarica per quella quota per la quale ha tratto giovamento dell'esistenza della discarica. Sono i principi generali di queste modifiche, poi se volete possiamo analizzare qualche specifica o tutte. Se volete modifica nel dettaglio, oppure se avete già fatto delle valutazioni, avete qualche punto sul quale volete confrontarci, siamo qui per questo.
Bene, grazie Assessore Salcedo. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
Sì, grazie. No, io non ho particolari considerazioni, però penso che vista la complessità del tema possa valer la pena anche di incontrarci tra noi consiglieri in sua presenza, Assessore, per approfondire anche questi temi della gestione, della complicata gestione di una discarica, anche soprattutto adesso che siamo quasi in prossimità della fine. Addirittura... Sì. Allora, al di là di questa votazione, suggerirei proprio di fare un incontro anche tra noi consiglieri per approfondire queste tematiche, per essere tutti più informati anche sulle cose in corso e di che cosa stiamo parlando, anche soprattutto parlando di conseguenze successive alla chiusura, come tu giustamente facevi notare, della discarica e della complicata gestione successiva. Quindi parliamone volentieri dopo questo consiglio e approfondiamo questi temi molto volentieri. Non ho altre osservazioni per il momento.
Bene, grazie. Altri? Consigliere Baldi?
Beh, sul tema sarebbe giusto convocare una commissione anche per approfondire, secondo me, meglio la questione anche delle discariche. Il problema delle discariche, secondo me, e dei rifiuti in generale, bisogna guardarlo, secondo me, anche solamente da noi è un costo, perché da noi ci costa, i rifiuti a noi ci costano. Noi dovremmo arrivare al punto di abbattere questi costi, diventare che il rifiuto sia una ricchezza, non più un costo. Perché è vero, 2024 la discarica ancora ha degli anni, però le discariche, come sempre sappiamo, e dagli eventi che si vedono anche pubblicati ogni giorno sui giornali, dopo diventa difficile mantenerla al momento della loro chiusura. Cioè dal momento che loro muoiono è difficile anche quei fondi, è difficile proprio mantenerle perfette in essere, perché dopo scappa sempre qualcosa. O scappa perché alcuni comuni si ritirano, perché qualcuno non fa il suo dovere, perché in Italia c'è anche questo da dire. E quindi bisogna cambiare proprio, secondo me, mentalità. Io non sono molto d'accordo su questa cosa qua, mi dispiace dirlo, però per me che i rifiuti in tutta Europa siano un business, cioè sia veramente un profitto, e da noi invece dobbiamo pagare o dobbiamo accantonare dei soldi per, mi sembra una cosa poco europea, diciamolo proprio, forse perché ci siamo arrivati dopo, forse come ha detto l'assessore, adesso cominciamo a diventare europei perché cominciamo man mano a fare la raccolta differenziata che non si è mai fatta negli ultimi 60 anni, colpa nostra, mi metto anch'io tra questi, quindi non voglio mica dare la croce addosso a nessuno, però secondo me è una riflessione che bisogna fare. Per quello che dico, la commissione sarebbe un punto dove si potrebbe anche capire meglio come viene gestita una discarica di quel genere, perché naturalmente non siamo nati imparati e nessuno vuole fare il professore. Io dico la mia opinione, quello che è il mio pensiero, poi dopo siamo in un consiglio comunale e qui termino. Grazie.
Consigliere Bicocchi.
Volevo legarmi un attimo al discorso del collega Baldi, che diceva di abbattere i costi. Io abbatterei i rifiuti, cioè nel senso che l'ideale è comunque diminuire sempre di più la quantità di rifiuti indifferenziati iniziare a riciclare sempre di più e naturalmente anche diminuire, ma questo è un discorso un po' più a livello generale, anche la quantità di rifiuti che vengono prodotti dalla nostra società. D'accordo? Vorrei sottolineare una cosa rispetto a questo discorso della raccolta differenziata, che magari il collega Sergio non ha ricordato. Da parte dell'amministrazione comunale di Grezzano Morandi c'è un impegno importante nella distribuzione e sistemazione di nuovi punti di raccolta differenziata anche in zone in cui non era ancora presente la possibilità. Quindi stiamo vedendo che, Graziella, tu dimmi se questa visione è solamente da parte mia o da parte di tutto il comune, una visione sempre più spinta rispetto al riciclo e il conferimento in discarica sempre minore. Quindi abbattendo i rifiuti abbattiamo anche i costi.
Mi riallaccio al ragionamento, grazie consigliere Bicocchi, mi riallaccio al ragionamento del consigliere per fare una precisazione. Attualmente la raccolta del rifiuto urbano ovunque, non solo nel territorio di Grezzano Morandi, è una raccolta indifferenziata. Il sistema COSEA, su richiesta dei comuni, valuta forme di raccolta differenziata, tenendo presente che alcuni comuni del sistema COSEA hanno espressamente chiesto all'azienda delle forme di raccolta differenziata porta a porta, altri comuni, che sono quelli prevalenti, hanno e continuano a mantenere la raccolta differenziata di prossimità. E anche nell'ambito della raccolta differenziata di prossimità, non tutte le aree del territorio sono raggiunte, per un semplice motivo, che poi la raccolta deve essere fatta individualmente, che dica qualche leggenda più o meno metropolitana, individualmente per ogni tipologia di differenziazione. Quindi, come vi dicevo, il nostro servizio, che è incentrato sulla raccolta indifferenziata e quindi tutto il territorio, è servito dalla raccolta indifferenziata. L'80% del territorio è poi servito dalla raccolta differenziata, che per sua natura, dicevo, ha una raccolta individuale per carta, plastica, vetro e lattine e organico. Quindi da un servizio ne aggiungiamo, okay? Questo è inevitabilmente, quindi, che cosa comporta? Il servizio complessivo comporta un costo di raccolta differenziata e indifferenziata, un costo di smaltimento del residuo indifferenziato, un ricavo per quella che invece è la differenziata che viene avviata a recupero. Questo è l'impianto. È evidente che nel caso specifico delle discariche minore è il conferimento del residuo indifferenziato, maggiore è la durata delle discariche. Vorrei ricordare che la normativa su come deve essere condotto a una discarica, al di là di quelli che sono gli esempi anche non controllati in diverse parti del paese, è molto precisa riguardo, è anche molto tassativa, sia quella nazionale che quella europea. Quindi la tipologia di rifiuti che può essere smaltita in discarica e come devono essere trattati questi rifiuti è qualcosa che conosciamo bene, perché la normativa lo specifica in maniera molto puntuale. Fermo restando che si produce ovviamente un effetto a catena, no? Meno sono i rifiuti che conferiamo, maggiore è il costo di smaltimento, se vogliamo poi in qualche modo fare una valutazione, ma purtroppo abbiamo sempre detto che il costo non è semplicemente quello della gestione, ma il costo ambientale tiene conto di tanti fattori, tra cui anche che cosa ci troveremo domani quando la discarica non sarà più operativa. Noi stiamo cercando di fare che cosa? Stiamo cercando di uscire dalla raccolta esclusiva dell'indifferenziata per entrare, e ogni anno cerchiamo di implementare le zone del territorio che hanno a disposizione gli ecopunti per la raccolta differenziata, aumentare, dicevo, sul territorio le potenzialità di differenziazione. Questo ovviamente comporta in prima battuta un impegno maggiore, vi dicevo prima, da un unico giro ne abbiamo 5. È evidente, il territorio è 80 chilometri, cioè facciamo presto a fare delle somme. È evidente che il bilancio complessivo della gestione tiene conto dei valori positivi e dei valori negativi. Come vi dicevo, noi cerchiamo ogni anno di implementare il numero dei punti per arrivare realisticamente come linee di mandato nel giro di 3 anni alla copertura totale di quello che è il nostro territorio per quanto riguarda la possibilità di differenziazione. È evidente che i mini ecopunti sono sempre più capillari, anche nei giorni scorsi, nei prossimi giorni ne implementeremo di ulteriori per arrivare a quell'obiettivo di cui vi parlavo prima. Assessore, consigliere Sutera.
Allora, lei ci dice che la normativa è chiara, però da quello che mi risulta l'applicazione a livello nazionale è alquanto controversa, perché poi se andiamo a fare delle indagini vediamo che alcuni comuni vedono le cose in una certa maniera, altri la vedono in un'altra maniera. E qui andiamo dalla raccolta porta a porta fino a finire alle isole. Allora, visto che la situazione è così controversa, io sono d'accordo con il consigliere Baldi che sarebbe il caso di riunire la commissione per affrontare meglio l'argomento e avere in mano, cioè, diciamo, guardare più avanti, vedere più avanti come vorremmo gestire i rifiuti nel nostro territorio. Grazie.
Mi perdoni, consigliere Sutera e anche l'assessore Salcedo. Non è che la normativa non è chiara. Lì ci sta la libera autonomia di ogni amministrazione di decidere in un senso piuttosto che nell'altro. Ecco. Allora, ma non è una questione di normativa, è una questione di scelta politica amministrativa, che è un'altra cosa. Io quando parlo di normativa parlo di legge. La legge è chiara. Poi la libera scelta amministrativa è un'altra questione. Non credo che nulla osti a un confronto. Non dimentichiamo che noi siamo ovviamente parte di un consorzio che assume delle decisioni pubbliche, perché è un consorzio pubblico, di cui fanno parte i comuni, con il sindaco o suo delegato, e le delibere consigliari sono comunque delibere che è possibile in qualche modo visionare, e visionare pertanto quelle che sono le linee di indirizzo che vengono date. Non credo che ci siano ostacoli, da parte mia non ne vedo alcuno. Assessore.
Direi di tenere separati due aspetti. Io colgo la sollecitazione della consigliera Boselli riguardo a un confronto sul quale sono assolutamente disponibile. Verificheremo anche la disponibilità eventualmente di qualche tecnico delle strutture di cui ci avvaliamo per dare tutte le informazioni disponibili. Perché sicuramente il tema è complicato tecnicamente. Bisognerebbe anche evitare di banalizzarlo, nel senso che è uno slogan molto bello quello di dire non deve essere un costo ma deve essere una risorsa, però il fatto che la gestione dei rifiuti costi, e costi anche negli altri paesi, è un fatto obiettivo, perché è un servizio che va fatto nell'interesse di tutti, nell'interesse dell'ambiente, quindi in qualche modo va fatto. Come ha detto il sindaco, sicuramente un'evoluzione della gestione dei rifiuti verso una situazione ideale in cui si aumenta la frazione riciclabile e riutilizzabile permette anche di ridurre i costi, e di questo discuteremo, e anzi se in futuro aiuterete anche a coinvolgere i cittadini in uno sforzo comune per cercare di ridurre le quantità di rifiuti prodotti, ridurre le fasi, le frazioni non riutilizzabili e così via, questo sarà benvenuto. Completamente diverso il discorso, che trovo un pochino così catastrofista, di parlare di incertezza della normativa o di non gestibilità delle discariche o di sistema che comunque non funzioni, perché al di là di come la si pensi, delle inevitabili tendenze a utilizzare in maniera politica qualsiasi questione, dobbiamo riconoscere che il sistema di gestione dei rifiuti nella regione Emilia-Romagna funziona, non abbiamo mai avuto le scene drammatiche che si sono viste in altre parti d'Italia di rifiuti abbandonati per strada, non esistono discariche incontrollate, non esistono, al di là di qualche caso di illegalità che viene perseguito, delle problematiche evidenti di gestione illegale dei rifiuti nella nostra regione. I miglioramenti ovviamente vanno fatti e si sta lavorando per farli. L'ultima legge regionale che è stata recentemente approvata pone degli obiettivi di differenziazione, per esempio, assolutamente sfidanti, come si usa dire, e sarà molto difficile per tutti noi cittadini collaborare per cercare di raggiungerli. Si parla di arrivare al 70% e oltre di raccolta differenziata in media sul territorio regionale, però sicuramente non dobbiamo dimenticare che ci troviamo all'interno di un sistema sostanzialmente sano che funziona, che ha permesso di gestire i rifiuti nella nostra regione senza crisi, senza emergenze né ambientali né economiche né di disagi per i cittadini.
Bene, grazie. Consigliere Baldi.
Niente, se io sono contento di aver fatto uno slogan, rispondo poi all'assessore Salcedo, cioè sono contento perché non è tanto uno slogan politico, è uno slogan di dove vogliamo arrivare. Se ci vogliamo autodistruggere, siamo sulla via giusta. Questo è il problema. Secondo, non è vero che non ci sono reati. Io è 10 anni che presento un'interrogazione, lei come assessore ancora non ha fatto niente, perché non ha né delimitato la zona, né fatto denuncia alla Procura della Repubblica. Quindi io attesto quello che è, cioè se un consigliere comunale le fa un'interrogazione dicendo là c'è una discarica e lei non interviene, lei non può dire che il sistema è sano. Il sistema non è sano, anche se non si tratta di rifiuti domestici. Il sistema non è sano, il sistema è marcio, fino in fondo. Quindi questo bisogna dire, perché l'Italia rappresenta questo. Lei che gira per il mondo, lei vada in qualsiasi paese d'Europa, non siamo sicuramente presi ad esempio per la questione rifiuti. Quindi non possiamo guardare l'Emilia-Romagna, perché gli emiliano-romagnoli fanno una parte, cioè la loro parte. Noi dobbiamo guardare all'Italia. Il sistema rifiuti in Italia ha falle grandi, falle molto grandi. Quindi dire che il sistema è sano, questa è una cosa politica. Io non parlo di cosa, io parlo di sistema. Il sistema, noi siamo uomini, che non abbiamo sicuramente, abbiamo le nostre colpe, siamo dei peccatori, però dobbiamo cercare di vivere nel mondo e non di autodistruggersi insieme ai rifiuti, perché così si va alla fine. Cioè, perché se noi consideriamo che ci sono delle isole in mezzo all'oceano che hanno rifiuti, fanno delle isole con dei rifiuti, quindi vuol dire che noi ci stiamo autodistruggendo. Questo è il problema. Quindi il sistema non è sano come lei afferma. Non è uno slogan. Io non faccio slogan. Io faccio questioni concrete, perché lei va nel fiume Sette e vede che la gente va a discaricare ancora. Se vuole mettiamo una telecamera, poi dopo lei va a vedere.
La metteremo se lei approverà il punto 7 bis. Bene. Consigliere Boselli.
Brevemente, non voglio chiudere adesso la vostra polemica, però guardiamo adesso un attimo avanti, no per carità, ma ci vuole. Guardiamo un attimo avanti, allora direi che possiamo procedere con un primo incontro conoscitivo dello status quo, in cui condividiamo le informazioni anche con i tecnici del COSEA, e in un secondo tempo poi possiamo procedere anche in modo più propositivo con un'eventuale commissione, direi di fare così per arrivare un po' al dunque della cosa. Va bene? Grazie.
Bene, allora direi che proporremo al COSEA ovviamente, in quanto non è che sono nostri dipendenti, perché a volte si fa un po' di confusione sui ruoli, proporremo ai tecnici del COSEA di far parte di una commissione, o meglio di prendere parte a una commissione conoscitiva, e per quanto mi riguarda, verificata la loro disponibilità, credo possiate tranquillamente, col coordinamento dell'assessore Salcedo, farla quando ritenete opportuno. Bene, altre osservazioni sul punto? Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione punto numero 4. COSEA Consorzio Servizi Ambientali, approvazione e modifica allo statuto consortile e alla convenzione allegata allo stesso. Prima di procedere alla votazione, voglio sottolineare che sia per il punto 4 sia per il punto 5 c'è a monte una delibera di assemblea del consorzio, di cui, come vi dicevo, fanno parte tutti i comuni soci, che ha già assunto ovviamente degli orientamenti. Quindi, in votazione il punto 4, chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 5, COSEA Consorzio Servizi Ambientali, richiesta di recesso dal consorzio del comune di Valsamoggia. Determinazioni conseguenti. Assessore Salcedo?
Sì. Questo punto è meno complicato. Come sapete, un paio d'anni fa si è costituito per fusione di comuni preesistenti una nuova entità amministrativa, che è il comune di Valsamoggia, che include 5 dei precedenti comuni, tra i quali anche Savigno, che era un comune che aderiva appunto al COSEA, quindi detiene alcune quote di partecipazione del COSEA. Recentemente il Comune di Valsamoggia ha espresso l'intenzione di uscire dal consorzio, di recedere dal consorzio, di rinunciare alle proprie cose, e nel far questo ha aggiunto anche delle motivazioni di carattere legale, in quanto a loro avviso sarebbero stati obbligati dalla normativa a uscire dal COSEA, perché non utilizzavano tutti i servizi messi a disposizione dal consorzio stesso. Come forse sapete, normativa recente relativa alle società partecipate adesso impone che i diversi comuni debbano valutare se le partecipazioni sono effettivamente organiche ad attività che vengono svolte o meno, e quindi il comune di Valsamoggia riteneva
di dovere in qualche maniera, di essere obbligato in qualche maniera a recedere dalla partecipazione nel COSEA. Come ricordava il sindaco, questa richiesta è stata valutata dall'assemblea consortile, che ha da una parte valutato che non ci sia la necessità per il comune di Valsamoggia di uscire, a fronte naturalmente di pareri legali che sono stati richiesti a dei consulenti del settore, e che comunque si desse un parere negativo all'uscita del comune di Valsamoggia dal consorzio, in quanto in qualche modo riduce le risorse disponibili all'interno del consorzio, e quindi si chiede al comune di Valsamoggia di restare all'interno della partecipazione, quindi continuare a detenere le proprie quote, che sono pari a circa l'8% del totale delle quote di COSEA. Noi abbiamo appunto in approvazione una delibera che recepisce questo indirizzo dell'assemblea consortile, per cui se la approveremo daremo parere negativo all'accoglimento della richiesta di recesso del consorzio del comune di Valsamoggia.
Bene, la parola ai gruppi. Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione. Punto numero 5, COSEA Consorzio Servizi Ambientali, richiesta di recesso dal Consorzio del Comune di Valsamoggia, determinazioni conseguenti. Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 6, riduzione del costo dei combustibili, immediata esecutività per qualcuna di queste? Mi sa per questa. Bene, l'immediata esecutività, chi è favorevole, chi si astiene, 3 astenuti. Punto numero 6, riduzione del costo dei combustibili ad uso riscaldamento, quale gas, GPL e gasolio, individuazione delle zone non metanizzate ai sensi della legge 448/98 e successive modificazioni e integrazioni. Questa delibera si rende necessaria in quanto recentemente il Ministero ha provveduto a classificare diversamente il comune di Grissana Morandi in relazione alla presenza delle reti di metanodotto, in quanto fino a qualche mese fa il comune di Grissana risultava completamente non metanizzato. Come sapete, invece, parti del nostro territorio di fatto lo sono già anche da qualche tempo, da alcuni anni. Per effetto di questa diversa classificazione si rende quindi necessario andare a individuare, per consentire agli abitanti di queste, andare a individuare le zone non raggiunte dalla rete del metano, per consentire ai residenti in queste aree di poter usufruire di un contributo che viene riconosciuto dalla legge a tutti coloro che utilizzano ancora come mezzo di riscaldamento il GPL in particolare. Ecco, nel caso specifico quindi noi abbiamo la necessità di assumere questa delibera che puntualmente va a individuare le diverse località del territorio che non sono metanizzate. Che cosa produce questa delibera? Produce un effetto che ovviamente è identico a quello di qualche mese fa per chi non era metanizzato prima e non è metanizzato neanche oggi. Produce un effetto diverso per chi invece prima aveva scelto di non allacciarsi al metano. Perché capite che in una zona metanizzata decidere di non allacciarsi al metano e usare il GPL è diverso che usare il GPL in una zona non metanizzata. Quindi, nel caso di specie, chi usa il GPL in una zona che non è raggiunta dalla rete del metano avrà il contributo. Chi usa il GPL in una zona raggiunta dalla rete del metano non avrà contributo, mentre prima, poiché tutto il comune risultava non metanizzato, poteva usufruirne, ancorché in maniera discutibile, diciamo. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
Sì, naturalmente noi approviamo questa delibera perché è un atto di fatto necessario, ovviamente. Faccio però notare che evidentemente c'è stato un momento di buco, infatti questa delibera ha validità dal 1 gennaio, giusto?
Sì.
È retroattiva. Abbiamo ricevuto la segnalazione di un cittadino privato che in questo lasso di tempo, quindi in questi 2 mesi, ha dovuto fare un rifornimento di GPL. E non essendo questo cittadino di una zona non metallizzata, ovviamente del nostro comune, ha dovuto fare un rifornimento con un fornitore di GPL e non si è visto riconoscere ovviamente la scontistica, lo sconto dato per legge, perché questo documento, che andiamo peraltro ad approvare stasera, è retroattivo, non era disponibile.
Adesso sarà disponibile.
Pare anche che la stessa azienda che generalmente si occupa di recuperare questo documento abbia telefonato in comune, negli uffici competenti, non abbia avuto maggiori informazioni, quindi questo cittadino al momento non ha usufruito erroneamente di questo sconto. E riteniamo che evidentemente questo problema sia capitato a molti altri cittadini o a diversi altri cittadini in questi 2 mesi, quindi a questo punto è veramente necessario pubblicizzare il più possibile che questo atto, anche se 2 mesi dopo, è ora disponibile ed approvato, informare i cittadini che ancora non lo sanno, che possono richiedere alle aziende che hanno in distribuzione il carburante, possono chiedere posteriormente uno sconto che erroneamente magari non hanno percepito in questi 2 mesi. Quindi è veramente importante pubblicizzare il più possibile, con tutte le modalità possibili, che ora questo atto c'è e i cittadini possono fare richiesta di una nota di credito, quello che può essere, per tutti coloro che hanno nel frattempo dovuto fare rifornimento. Nel nostro piccolo faremo il possibile con le nostre pagine, ma ci aspettiamo altrettanto dal comune, che ha ovviamente i mezzi per questo tipo di comunicazione. Questa è l'osservazione che bisognava fare. Ovviamente approviamo la delibera.
Le sottolineo un aspetto. Nonostante il nostro comune fosse classificato come non metallizzato, alcuni fornitori, giocando ovviamente sulla mancata conoscenza da parte del cittadino, non l'hanno mai fatto questo sconto. Appunto, le sto dicendo, in realtà il tema vero non è la presenza o meno della delibera, ma la correttezza da parte del fornitore. Perché non le nascondo che anche fornitori corretti ci hanno contattato chiedendo se comunque la delibera era in previsione. Pensate che la modifica è di dicembre, no? Quindi tenete conto che, essendo la modifica di dicembre, ci sta che il 1 gennaio o il primo mese non tutti siano pronti a deliberare. Nulla toglie al fornitore corretto di verificare presso l'amministrazione comunale se era in previsione o meno questo tipo di delibera. No. Allora, ritengo abbastanza improbabile, poiché siamo qui e stiamo deliberando, che non sarà in qualche modo... È probabile che sia stato detto che non era stata assunta, ma non che non sarebbe stata assunta in assoluto. E in questo lasso di tempo, poiché, come le dico, francamente, anche noi siamo stati forse un po' spiazzati sui tempi, col fatto che fino a dicembre risultavamo non metanizzati e non avevamo avuto la necessità di assumere in passato una delibera di questo tipo. Riconosco che probabilmente sui tempi siamo anche stati spiazzati. Nel frattempo abbiamo anche scoperto che, pur sussistendo da anni le condizioni per il contributo, spesso non l'hanno fatto, perché la gente non sapeva neppure di averne diritto. E allora su questo sì, facciamo informazione, sul fatto che c'è diritto ad avere lo sconto, ovviamente dal 1 gennaio 2016 nelle zone che sono molto ben dettagliate, se avete guardato la delibera, nelle zone ed esclusivamente nelle zone che non sono metanesate. Io credo che anche su questo le consulte possono avere un ruolo importante. Consigliere Baldi prima.
No, io su questo punto sono pienamente d'accordo, anche perché a differenza, do uno spunto, cioè molte aziende comunicano preventivamente questo cambio del decreto e anche la questione dell'autocertificazione, di stare molto attenti a compilarla perché si potrebbe incorrere in sanzioni se dichiara il falso in base al decreto attuativo vigente. Quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.
Consigliere Boselli?
Nessuna replica, sottolineo solo appunto che il mio intervento per sottolineare, non prendo in considerazione la malafede di alcuni fornitori, vabbè questo, ma quello che dice lei è un motivo in più per rendere, pubblicizzare al massimo, per informare quei cittadini che nel frattempo in questi due mesi non hanno goduto di uno sconto di cui invece avevano diritto. Questi cittadini possono richiedere alle aziende fornitrici una nota di credito o un altro atto che li rimborsi di questo sconto. Purtroppo la gente non lo sa, facciamoglielo sapere e ci impegniamo tutti in questo. Grazie.
Le delibere vengono assunte perché producano effetti, assolutamente sì. Bene. Mettiamo in votazione il punto numero 6, riduzione del costo dei combustibili a uso e riscaldamento, quali gas, GPL e gasolio, individuazione delle zone non metanizzate ai sensi della legge 448 e successive modificazioni e integrazioni. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata esecutività? All'unanimità, grazie. Punto numero 7. Ristrutturazione locale annessi da destinare al laboratorio per la lavorazione della carne. Deroga agli strumenti urbanistici e dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2013. Ecco, siamo in presenza di una richiesta che è stata fatta da un agricoltore a titolo prevalente di poter usufruire di una deroga rispetto appunto agli strumenti urbanistici, in particolare ci riferiamo all'altezza, per poter realizzare un laboratorio per la lavorazione della carne propria. Ecco, capite che soprattutto quando andiamo a ristrutturare degli immobili preesistenti abbiamo spesso la necessità di adeguare il nuovo utilizzo a quelle che sono le caratteristiche dell'immobile già esistente. Ovviamente nel caso specifico l'imprenditore agricolo ha richiesto tutte le verifiche e noi stessi abbiamo richiesto in base alla prassi tutte le verifiche all'azienda sanitaria locale, che ha dato ovviamente il parere favorevole. Nel caso specifico, perché siamo qui? Siamo qui perché quando parliamo di deroghe ovviamente andiamo a stabilire una regola diversa rispetto a un parametro generale. Questo Consiglio Comunale ha sempre valutato positivamente le richieste in seguito alla volontà di insediare delle attività, in particolare agricole e in generale produttive sul territorio. Nel caso specifico ci rendiamo conto che gli immobili, soprattutto quelli ex rurali, hanno delle loro caratteristiche, che se vogliamo far vivere il territorio e far vivere, o meglio, far rinascere alcune attività sul territorio, dobbiamo in qualche modo anche cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze sanitarie, senza togliere nulla a qualche diciamo così, concessione dal punto di vista degli strumenti urbanistici, che nel caso specifico è qualche centimetro in altezza rispetto a quanto previsto. Quindi per quanto mi riguarda la proposta che facciamo è quella di accogliere la richiesta di deroga, io credo che sia importante anche valutarla, come vi dicevo, in un'ottica generale che prevede un assenso da parte dell'USL e comunque la possibilità della nascita di una nuova azienda sul nostro territorio. La parola ai gruppi. Consigliere Baldi.
Beh, è vero. In consiglio, da quando ci sono io, ne sono passate tante di queste proposte qua e di queste variazioni qua e sono sempre state, si può dire, votate favorevolmente da tutto il consiglio. Secondo me, quando si tratta di incentivare o di favorire le aziende in generale, agricole o non agricole, naturalmente veniamo da un mondo agricolo, noi siamo in un mondo rurale, il nostro territorio è sempre stato rurale, dobbiamo favorire soprattutto chi ci rimane a lavorare il territorio. E naturalmente vuole introdurre una nuova attività, perché come ho detto vuole macellare la carne che produce. Io non ho nessuna remora a votare favorevolmente questo punto. Come sempre detto, ma l'ho ripetuto da anni, cioè se vogliamo incentivare le aziende, naturalmente, soprattutto le agricole, bisogna anche, forse sarebbe opportuno, e qui propongo, in una commissione specifica, rivedere un po' anche i regolamenti edilizi sulle aziende agricole, perché noi abbiamo le aziende agricole che sono sempre impostate non su un territorio pari, belle, che con costruzioni nuove, sono sempre insediate dentro fabbricati vecchi che hanno problemi di altezza, di luminosità, di altri tipi, che quindi per riuscire a lavorare hanno bisogno di avere delle deroghe. Quindi questo per me è il quanto. Sulla macellazione posso dire una cosa. La questione dei macelli è un po' un problema adesso sulle due vallate, perché il macello di Castel di Casio è stato preso in mano da un privato e il macello di Castiglione altrettanto. Non so, forse abbiamo perso all'epoca di quando ci fu il macello di Castel di Casio di averlo sul nostro territorio subito, forse spendendo anche meno di quel 1.750.000 euro e portarlo in un posto che è scomodo a tutte le vallate, sia a quella del Reno che a quella del Setta. Questo è solamente il punto. Grazie.
Consigliere Boselli.
No, beh, siamo assolutamente d'accordo a rimuovere un problema burocratico quando c'è in realtà, come avete detto voi, il parere favorevole delle autorità sanitarie. La mia è un'altra domanda, molto più semplice e banale. Io ho cercato di informarmi, giustamente, anche per conoscenza del territorio, su questa azienda. Ma dov'è questa azienda? Scusate. Io ho inserito sui motori di ricerca questo indirizzo e non mi ha dato nulla. E inserendo appunto l'indirizzo che compare ufficialmente. Cioè,
io credo che sia un'azienda di nuova costituzione, quindi
no,
anche...
No, assolutamente, cioè, allora, è no. L'indirizzo che non risulta da nessuna
parte. Allora, la proprietà è stata acquistata recentemente, mi risulta, quindi non credo che da questo punto di vista la stanno ancora ristrutturando, quindi non credo che sia di vecchio utilizzo. Nel caso specifico la località è agli atti, probabilmente c'era anche il pronunciamento dell'ASL, località Rabatta. Località Rabatta, per intenderci, è Carviano, località Quaderna. Verso la Quaderna si trova Rabatta, ok? Quindi scendiamo verso Vergato, giriamo a sinistra per la Quaderna, seguiamo le indicazioni e troviamo Rabatta.
Grazie per avermi detto, perché non sono riuscita a trovarlo. L'azienda è già registrata e già esiste comunque.
No, allora che l'azienda esista, altrimenti non potrebbe essere qui.
Il problema è che
l'azienda esiste per forza perché non potrebbe essere qui a sottoporci delle istanze. La quello mia... che voglio dire è che non è un'azienda consolidata.
La mia banale osservazione è perché chi volesse andare a trovare questi signori, località se dice l'indirizzo Rabatta non viene fuori nulla. Quindi
se
deve
lei
essere un gap di
segue le indicazioni alla quaderna c'è. Alla quaderna
non c'è,
c'è
nessuna indicazione comunque. Va bene.
No. Allora, sul territorio Rabatta è indicato, se lei guarda gli indicatori che indicano la quaderna c'è anche Rabatta.
Vabbè.
Bene. Allora, e poi insomma è evidente che è più facile per chi conosce il territorio, almeno in questa area, sapere dov'è Rabatta. Che non per altri.
Ovviamente
insomma,
è una mera osservazione, sono tutti più bravi di me sicuramente.
È normale. Bene, punto numero 7. Quindi se non ci sono delle altre osservazioni da parte dei gruppi, porrei in votazione. Ristrutturazione locale annessi da destinare al laboratorio per la lavorazione della carne. Deroga agli strumenti urbanistici, dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 20, legge regionale 15. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Dobbiamo eseguire qui. Immediata esecutività. All'unanimità, grazie. Punto numero 7 bis. L'ho richiamato. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Perché si rende necessario un regolamento per la disciplina della videosorveglianza? Si rende necessario per alcune delle motivazioni che venivano riportate in precedenza, e cioè per la necessità di avere una maggiore visibilità anche notturna di alcune aree che possono essere in qualche modo attenzione di utilizzi non troppo propri. Ci riferiamo in particolare dell'area antistante ai campi sportivi di Pian di Setta, che è stata segnalata dal gruppo di Voltiamo Pagina, ma che era in qualche modo già stata individuata anche da questa amministrazione come una delle aree che poteva essere oggetto di videosorveglianza. Siamo nelle condizioni per poter procedere all'installazione dei dispositivi che, come sapete, non sono per nulla economici, che si rendono però necessari per quell'attività di controllo di cui parlavo prima, e prima di poterlo fare abbiamo la necessità di deliberare a livello di Consiglio Comunale un regolamento, così prevede la legge. Quindi noi siamo qui per proporre questo, che è un regolamento, diciamo così, piuttosto standard, per poter procedere poi nelle prossime settimane all'installazione. Inizialmente nella zona che vi dicevo dei campi sportivi, col duplice obiettivo di ridurre l'affluenza di coloro che magari lo usano impropriamente con grande inciviltà come luogo di discarica, e anche per prevenire, poiché si tratta di una zona un po' isolata, eventuali usi impropri anche degli impianti sportivi. Non escludo che a breve seguano anche altre località, in particolare mi riferisco alle stazioni ferroviarie, che da sempre sono un pochino zone, diciamo così, critiche per alcuni aspetti. Si pensa nel prossimo futuro di poter anche utilizzare una forma evolutiva degli apparati che abbiamo utilizzato per ridurre il flusso dell'energia luminosa sugli impianti di illuminazione pubblica, che vi dicevo che con un'evoluzione tecnologica possono anche svolgere una funzione di telesorveglianza. Quindi non escludiamo che nel prossimo futuro ci possano essere altre località, in particolare quelle delle stazioni ferroviarie, che utilizzano questo sistema. È quindi indispensabile poter approvare il regolamento. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
Ma io più che altro ho un paio di domande. Come verranno stabiliti i luoghi dove verrà posta la videosorveglianza? Da chi? in quali sede e se verranno coinvolte anche le, per esempio, le consulte, dicendo bene, entro un mese noi proponiamo come comune di mettere la videosorveglianza in questa area, solo questo.
No, allora, in prima battuta verranno decise dalla Giunta, che ha già individuato alcune aree che ritiene particolarmente sensibili. Poi è evidente che assolutamente. Non so neanche se è indispensabile una delibera o meno, è indispensabile una delibera per la videosorveglianza, anche dopo un provvedimento di giunta, un provvedimento, bene. Nel caso specifico, dopo il regolamento che era indispensabile, la giunta individuerà quelle che sono le aree di prima, anche perché deve essere noto non solo dal punto di vista legislativo, come sapete è obbligatorio che ci sia una cartellonistica opportuna, è indispensabile che l'area sia segnalata come area videosorvegliata. Quindi nel caso specifico verranno individuate alcune aree in prima battuta che l'amministrazione ritiene siano sensibili e poi successivamente verranno coinvolte le consulte a svolgere quello che è il loro ruolo di supporto rispetto a quelle che possono essere le implementazioni ulteriori compatibili ovviamente con quelle che sono le risorse che avremo a disposizione per questi scopi. Il gruppo di Voltiamo Pagina ha anche in qualche modo sottolineato l'opportunità di un'installazione in prossimità dell'edificio comunale. È probabile che anche quella sia un'evoluzione che a breve, noi per il momento riteniamo come zone sensibili l'area del campo sportivo di Pian di Setta e, come vi dicevo, le aree ferroviarie. Queste sono, a nostro avviso, dovendo fare delle scelte, quindi darci delle priorità, sono le zone più sensibili. Detto questo, immagino che la sede municipale e altri luoghi particolarmente significativi, come ad esempio le scuole, possano essere successivamente oggetto di attenzione rispetto all'installazione degli apparati. Consigliere Sutera?
Io volevo sapere, nella prima fase di installazione, l'entità della spesa e più o meno quante telecamere saranno messe nella prima fase. Grazie.
Nella prima fase saranno messe 1/2 telecamere gratuite. Gratuite. Successivamente noi stiamo attivando un percorso di collaborazione con Menovaz, che è, come sapete, forse il fornitore che ci ha messo a disposizione il dispositivo di abbattimento di flusso energetico sull'illuminazione pubblica, e abbiamo già richiesto la valutazione di alcuni apparati e stiamo aspettando che ci quantifichi quello che è l'onere che ci viene richiesto per una, diciamo così, un sistema un pochino più ampio raggio. Per quanto riguarda quello dei campi sportivi, quella è gratuita perché è fornita nell'ambito di un servizio generale sulla videosorveglianza di alcune aree particolarmente a rischio, in particolare nel settore dei rifiuti. Consigliere Sutera?
Cioè, quindi se è gratuita non vorrei che lui ci dà un cioccolatino per farci comprare la torta domani, diciamo.
No, perché non ci viene data da un fornitore che fa quello di mestiere, ci viene data da un'azienda che si occupa di rifiuti, ok? Gratuitamente, quindi, che non vende telecamere, che però in un servizio complessivo di presidio territoriale in relazione ai rifiuti ci mette a disposizione gratuitamente il servizio di videosorveglianza. Consigliere Baldi?
No, sul provvedimento sono concorde, anche perché non è mai troppo tardi, considerate che è dal 2007 che faccio dalla carta su questa cosa qui, quindi qua, una telecamera l'ho pagata io forse dalla carta, però è il principio giusto, cioè verificare o anche controllare delle zone in cui non c'è la presenza continua di un centro abitato, di un'illuminazione naturalmente a giorno e dove tutti possono non solo andare a discaricare, ma anche fare atti vandalici contro strutture che il Comune, in questo caso noi, abbiamo poi deliberato con insomma delle delibere con degli interventi consistenti, quindi che queste strutture siano lasciate così senza una videosorveglianza è proprio è un rischio. Quindi per me è un voto favorevole.
Spero non sia solo un voto favorevole, consigliere Baldi, sia la giusta così consapevolezza che dal 2007 finalmente ci siamo arrivati. Ecco, che quindi abbiamo accolto una delle sue istanze più pressanti. Più pressanti, e lo dico con rispetto, Quindi la parola ai gruppi. Perfetto. Se non ci sono altre considerazioni, metterei in votazione il punto numero 7 bis, regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata? No. Niente. Punto numero 8. Sì. Esce definitivamente, consigliere Sutera? Ok. No, perfetto. No, niente. Bene. Buona serata, buon lavoro. Punto numero 8. Mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto martiri delle foibe. Chiedo venia, consigliere Baldi. Lei ha ragione. Me l'aveva già presentata nella precedente legislatura. Io e il sindaco di Monzuno ci eravamo impegnati a trovare congiuntamente una soluzione, non lo abbiamo fatto. E per dare giustamente riscontro a quello che lei ci chiede, cercheremo di provvedere in tempi celeri. Quindi per quanto mi riguarda, mi ero già pronunciata a favore della sua richiesta, non ho alcun motivo per non manifestare, chiedendo scusa per il ritardo con cui ci arriviamo. Se la vuole illustrare, consigliere Baldi.
Tanto ringraziare, perché ha ammesso che insomma era già una cosa che noi abbiamo discusso più di una volta, anche questa è una cosa che portiamo avanti, ma non è tanto foibe o non foibe, se voi andate a vedere gli atti che ha presentato il gruppo Voltiamo Pagina, ma non solo, sulla questione del ricordo, della storia più che altro, non è solamente le foibe, l'ho presentato sulla prima guerra, sui caduti, su tutto quello che riguarda la memoria. Quindi per me, in un comune come quello di Grizzana, che investe tanto per la memoria, è importante che queste cose qui siano tenute insomma, in considerazione. Che poi ci sia arrivato un pochino in ritardo, vabbè, ne prendo atto, spero che entro il 2016 sia tutto
mi impegno in questo senso.
Approvato, grazie.
Mi impegno in questo senso. Grazie. La votiamo. Consigliere Boselli, non avevo visto il dito alzato.
Brevissimamente, sì, siamo favorevoli assolutamente, un po' di memoria. Però a me piacerebbe anche onestamente vedere una strada, questo è solo un commento, anche intitolata a un personaggio per esempio come Rita Levi Montalcini, va bene le foibe, il ricordo storico eccetera, che non credo ci sia nel nostro comune e che secondo me potrebbe essere, è un personaggio a cui tengo molto perché è una donna di grande caratura e che rappresenterebbe, credo, se è vero che il nome su una strada può dire qualcosa alle generazioni future, la rimembranza di un esempio di una grande donna, soprattutto per le donne, una donna verso le altre donne. Quindi questo è solo un suggerimento, una proposta, di intitolare anche a lei una delle nostre strade, proprio come esempio di donna per le donne. oltre al necessario ricordo delle tragedie storiche del passato. Grazie, siamo ovviamente favorevoli.
Bene, mi fa piacere, consigliere Boselli. Io credo che Rita Levi Montalcini sia stata veramente una donna da prendere come esempio. Non sono così sicura che nel territorio di Grifano Morandi ci sia una strada intitolata a una donna. Perché no? Mi ha solleticato in questo senso. Io credo che assieme alla Montalcini ci siano anche tante altre figure, anche femminili, che forse meritano di essere valutate. E anche su questo credo si possa fare un lavoro congiunto interessante. Ribadisco, non sono così sicura che ci sia una strada intitolata a una donna. Magari vediamo di porvi rimedio. Bene, votiamo. Punto numero 8, mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto martiri delle foibe. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 9, mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto collegamento Settareno. Ecco, poiché questa invece è di nuova presentazione, se la vuole illustrare, consigliere Baldi.
No, la Bretella Settareno arriva da lontano, cioè arriva dal 2006, quando Zaccanti fece questa raccolta firme per fare questo benedetto passo di collegamento, il Reno col Setta. Le firme raccolte furono circa 12.500-13.000 firme. Non solo, ma in regione l'allora, si può dire, assessore Peri scrisse al presidente di Società Autostrade Pietro Ciucci dicendo che tutto questo lavoro era stato fatto, curato dalla provincia di Bologna, l'ex provincia di Bologna, che ha beneficiato di un contributo economico della Regione Emilia-Romagna, ed era stato fatto uno studio di fattibilità e anche uno studio economico, cioè un progetto economico per vedere se era fattibile il progetto economico. Allegato alla lettera c'era proprio che l'idea di affidare uno studio di fattibilità per valutare l'opportunità di un collegamento autostradale fra le valli Reno e Setta nasce da una sollecitazione avanzata all'assessore Peri dai sindaci dei comuni dell'Alta Valle del Reno, cioè Vergato, Porretta, Gaggio, Lizzano, Camugnano, Castel di Casio, Castel d'Aiano, Granaglione e Grizzana. Questa era la premessa che dopo parte la lettera. È stato fatto questo studio di fattibilità. Naturalmente il problema è un problema che si può notare, cioè il caso Saeco è la punta dell'iceberg, ma noi paghiamo la non collegamento con le infrastrutture in modo veloce, cioè con i centri commerciali in modo veloce, i punti nevralgici del commercio, cioè Bologna. Cioè, considerate che la Valle Setta da Sasso Marconi arrivare a Castiglione dei Peppoli sono 50 km che si sta disertificando, la Valle Reno, abbiamo già avuto il caso di 2 o 3 aziende che stanno delocalizzando, cioè portano dove c'è il comodo. Noi dobbiamo certamente portare un collegamento verso l'asse autostradale più vicino, che è quello di Rioveggio. Purtroppo ci sono due problemi. Uno, non è solamente il collegamento Bretella-Settareno, è il problema che il casello di Rioveggio, nuovo, è lì da 5 anni non finito. Cioè è una massa di ferro rugginoso che ormai si sta decomponendo. Non solo, abbiamo la problematica che abbiamo anche il servizio sanitario sulla Valle del Reno, che tutto questo bailame sul servizio sanitario non ci sarebbe, perché se noi avessimo un collegamento veloce, anche la Valle Setta sarebbe più comoda arrivare diretta alla Valle del Reno, perché in 7 minuti arrivare a Vergato non è come andare a Bologna e prendere l'autostrada. Oltretutto non ci sarebbero una ricaduta su Maggiore, su Sant'Orsola, su tutti gli ospedali di tutta la montagna, perché poi così è. Cioè io se mi taglio un dito, cosa faccio? Prendo, parto, vado a Rioveggio, prendo l'autostrada, vado giù, non vado a Castiglione dei Peppoli, che quasi non è proprio un ospedale, vogliamo chiamarlo un istituto privato quasi, quindi convenzionato. Quindi il problema nasce di fare delle infrastrutture che pongono il territorio a svilupparsi, a portare delle attività. Cioè la nostra città metropolitana, la nascente città metropolitana, in quegli incontri che, in quella serie di incontri che ha fatto la Rocchetta Mattei, che si faranno, sono 6 incontri, lì ha fatto bene Zaccante a ribadire a Merola, queste sono le 12.500 firme che sono state raccolte qui. Vogliamo avere uno sviluppo strategico della città metropolitana, bisogna cercare di portare le persone verso la provincia, e verso la provincia si portano solamente se noi siamo competitivi, sia a livello di infrastrutture che a livello di, anche di lavoro, di posti di lavoro. Non che le nostre aziende le facciamo andare via perché non siamo competitivi, perché prendere una merce, da Porretta, a portarla a Bologna, da Porretta a Vergato, adesso si arriva bene, ma da Vergato arrivare a Marzabotto e poi andare giù fino a Sasso Marconi e poi tornare indietro, perché il casello è a Cinque Cerri, non è più a Sasso Marconi, diventa difficoltoso. Quindi per noi la mozione l'abbiamo presentata, non è, come dico sempre, la mozione va ai voti, favorevoli, contrari, si contano, cioè non è che sia obbligata la votazione favorevole, cioè è una mozione, va in Consiglio Comunale. L'altro punto è che tutta questa bretella Settareno era pubblicata su Sole 24 Ore, cioè erano già opere finanziabili all'epoca, o finanziate. Cioè, qui c'è scritto 338 milioni, c'è scritto le principali opere su ferro e su gomma in programma in provincia di Bologna, importi milioni di opere che dovevano essere fatte. Cioè, forse perché io tengo alle mie radici, le radici devono essere, sono nato qui, non posso, spero che i miei figli rimangano qui, ma se voglio che i miei figli rimangano qui bisogna che io gli do la possibilità, noi dobbiamo dargli la possibilità di avere lavoro e comodità, non avere più niente, avere un far west e basta. Di bello, sì, bello le montagne, gli alberi, i fiumi e poco altro. No, dobbiamo dargli qualcosina in più. Questo, poi naturalmente ci può essere tutte le varie disamine sul fatto dell'impatto ambientale, di qua, di là, tutte cose che ci stanno. Però, secondo me, questa è una cosa importante. Importante perché, non l'ho detta io, cioè l'ha tirato fuori un imprenditore più bravo sicuramente di molti, e l'ha detto al sindaco della città metropolitana, cioè l'ha tirato lì, tirato di fronte. Quindi non è che è stata una cosa detta al bar, quindi credo che sia una cosa che è stata sotto traccia per 9 anni, ma deve essere anche vista in ottica futura. Questo per me è il tutto. Grazie.
Grazie consigliere Baldi. Assessore Salcedo.
Dunque, in generale e in particolare nel quadro attuale di difficoltà economiche che viviamo, soprattutto nel nostro territorio, e considerato il livello oggettivamente insufficiente dei collegamenti che abbiamo in montagna, una proposta come quella del collegamento Reina-Setta va considerata con attenzione ed approfondimento. E per quanto ci riguarda, la nostra valutazione ha riguardato 3 diversi aspetti: l'effettiva strategicità dell'opera, la sua sostenibilità economico-finanziaria e infine, non ultimo ma in coda, diciamo, il suo impatto ambientale. Per quanto riguarda la strategicità dell'opera, è chiaro che collegamenti stradali insufficienti o mal tenuti sono una difficoltà e causano giustificato malumore e malcontento dei cittadini e degli imprenditori. Però riteniamo che pensare al giorno d'oggi che la competitività di un'industria locale sia significativamente aumentata dall'accorciamento dei tempi di collegamento dell'ordine di qualche decina di minuti non sia più realistico nell'attuale sistema economico. Infatti, come dimostrano anche degli studi quantitativi, nel commercio moderno l'incidenza dei costi di trasporto è un elemento assolutamente secondario.
purtroppo la sostanziale irrilevanza del costo del trasporto è dimostrata dall'esasperata globalizzazione dei mercati che abbiamo anche più volte lamentato in questa sede e dalla conseguente delocalizzazione delle produzioni in sedi distanti talvolta migliaia di chilometri dai principali mercati, che è resa possibile proprio dalla bassa incidenza di questo elemento. Ancora minore la possibilità che una tale opera possa favorire lo sviluppo turistico. Se crediamo davvero che il turismo nelle nostre zone debba essere slow e quindi debba tendere a valorizzare le tante località diffuse sul territorio, un'opera che ne faciliti l'attraversamento andrebbe proprio nella direzione opposta. A queste considerazioni, che sono prettamente di ritorno economico, si aggiunge per noi l'incoerenza strategica tra un progetto che si propone di favorire al massimo il trasporto su gomma, che come sapete in Italia è assolutamente eccessivo, l'80% dei nostri trasporti avviene su gomma, contrariamente a percentuali molto più basse negli altri paesi che, come lei ricordava prima, consideriamo più avanzati. E appunto un progetto che si proporrebbe di favorire al massimo il trasporto su gomma è l'auspicio che tutti facciamo, almeno a parole, ormai praticamente tutte le forze politiche, che si vada sempre di più verso modalità di sviluppo di trasporto sostenibili e ambientalmente compatibili. In un modello di sviluppo moderno, come quello che noi proponiamo e propugniamo, la competitività di territori svantaggiati come il nostro dovrebbe piuttosto essere perseguita garantendo l'accesso a pari condizioni alle reti immateriali, ormai indispensabile per la formazione e l'aggiornamento e per concorrere nei settori più avanzati e con le migliori prospettive di crescita. Intendiamo dire che se sono realmente disponibili risorse per un'opera dai costi così elevati, e torneremo dopo sul tema dei costi, allora sarebbe bene spingere per impegnarle piuttosto nella realizzazione o di una copertura ad ampia banda su tutto il territorio dell'Appennino o di migliorie infrastrutturali della ferrovia, quali ad esempio il raddoppio della linea tra Casalecchio e Sasso Marconi, peraltro previsto nel piano regionale dei trasporti, che avrebbero anche il vantaggio di rendere possibile l'uso della ferrovia per il trasporto merci. Senza dimenticare naturalmente la necessità che esiste di interventi di miglioramento e adeguamento delle strade esistenti, molto meno costosi e impattanti di una singola grande opera, per rendere la viabilità del nostro territorio più sicura e scorrevole. Per quanto riguarda la sostenibilità economico-finanziaria, contrariamente a quanto sostengono alcuni fautori dell'opera, la politica locale non l'ha ignorata, ma la considerò a suo tempo seriamente un'opzione. E soldi pubblici vennero investiti, come ha ricordato anche lei, in un apposito studio di fattibilità. Quello che lei ha dimenticato di ricordare è che questo studio mostrò chiaramente che i flussi previsti sulla Breterla, sia pure sotto ipotesi molto ottimistiche di aumento futuro del carico, non sarebbero tali da permettere che degli investitori privati si accollino le spese di realizzazione, col famoso project financing, in quanto i tempi di rientro dell'investimento risultavano superiori a 40 anni. Di conseguenza, questo bisogna dirselo, l'opera sarebbe realizzabile soltanto con ingenti finanziamenti pubblici, essendo il costo previsto dell'epoca, come ha detto anche lei, di oltre 300 milioni di euro, valutati all'epoca, poi sappiamo tutti come funziona con queste valutazioni. Somme che, come già detto, in situazione di ristrettezze economiche come quelle attuali, se fossero davvero disponibili, sarebbero meglio impiegate in progetti meno impattanti dal punto di vista ambientale e più coerenti con una moderna visione di sviluppo sostenibile. Va peraltro ricordato, e su questo non mi torna quello che le dice sul fatto che l'opera sarebbe stata considerata finanziabile, ma probabilmente il sindaco che ha migliore memoria storica può aiutarci, il governo dell'epoca, pur essendo di orientamento politico opposto a quello delle pubbliche amministrazioni locali, nonostante diverse sollecitazioni, decise di non inserire l'opera tra quelle strategiche e quindi da finanziare. Infine, gli impatti ambientali. Per quanto abbiamo detto finora, le preoccupazioni ambientali non sono né le sole né le principali ragioni di opposizione alla proposta di Bretella Reno Setta. Certamente però per chiunque abbia a cuore la difesa dell'ambiente del nostro Appennino, che rappresenta anche un enorme patrimonio ed è un fondamentale supporto a ogni prospettiva di sviluppo sostenibile, l'ipotesi di un'opera stradale quasi completamente in galleria, in un territorio così fragile, posto tra il Parco di Montesole e l'area di Montovolo, è chiaramente una seria minaccia sia in termini di impatto durante la costruzione, con l'inevitabile movimentazione di milioni di metri cubi di materiale di scavo, le alterazioni della rete idrica e i possibili effetti sulla stabilità dei versanti che abbiamo già sperimentato in territori non lontani dal nostro, che poi a regime sulla qualità dell'aria e del paesaggio. Per tutti questi motivi noi ci esprimiamo contro il progetto di Bretella Renosetta, che riteniamo avrebbe un rapporto costo-benefici sfavorevolissimo, e auspichiamo che eventuali risorse pubbliche disponibili per grandi opere sul nostro territorio siano indirizzate a opere meno impattanti e più coerenti con obiettivi di sviluppo sostenibile, quali il completamento di un'efficiente rete a banda larga e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti. Per quanto riguarda i problemi del trasporto su strada, che certo sono presenti e che non vanno ignorati, pensiamo che vadano affrontati con interventi mirati per la messa in sicurezza, il miglioramento e, laddove possibile, la velocizzazione delle infrastrutture esistenti.
Bene, grazie Assessore Salcedo. La parola al Vice Sindaco.
Bene, premetto che... Cioè che io sono, come ho già detto nella riunione dei capigruppo, favorevole alla Bretella o a qualsiasi collegamento veloce con la città o con l'autostrada. Dico anche che io faccio parte di un gruppo e quindi la decisione della maggioranza del gruppo mi vedrà favorevole col voto. E volevo solo motivare il perché sono favorevole alla Bretella o appunto a un collegamento veloce con la città. Noi che viviamo nella parte vicino all'Alta Val del Reno, nella media Val del Reno, cioè chi è nato lì sa bene i disagi di collegamento con la città e i disagi che il mondo economico, cioè gli abitanti hanno avuto nel tempo e hanno ancora tuttora. È vero, ci sono delle motivazioni economiche delle piccole e medie imprese, che non sono solo per il fatto del costo del trasporto, che come dice Salcedo incide per il 3,6%, ma sono un problema logistico, un problema di lontananza che alla fine determina anche essere invogliati a non andare avanti su delle attività. Ci sono io nella mia azienda vedo dei collegamenti, delle consegne che ritardano, che non arrivano, che essendo molto lontane tardano delle settimane addirittura. Quindi è chiaro che dal punto di vista per la piccola e media impresa dell'Alta Val del Reno è sicuramente un grosso problema. Vorrei che il discorso di impatto ambientale fosse preso a 360 gradi. Diciamo che, dicevi Salcedo, che il trasporto su ruota, secondo me, non va sicuramente favorito. È vero, però in una zona come la nostra bisogna tenere presente che noi un trasporto collettivo, un trasporto sostenibile, non possiamo averlo per coprire tutta la nostra zona. In più poi dobbiamo considerare che, come ti ho già detto, il trasporto su ruota andrà sempre verso una sostenibilità energetica che ci permetterà di non essere più, permetterà alle auto, ai camion di non essere più inquinanti, ci sarà un trasporto a energia elettrica e quindi anche nel futuro sarà meno impattante e meno inquinante. Volevo dire anche che il Baldi ha sollevato il problema sanitario, è vero. Avendo un collegamento veloce con la città, la chiusura della maternità di Poretta ci permetterebbe di non avere dei disagi che molte volte si sono verificati anche ultimamente per le mamme che devono partorire. Se tu puoi arrivare in 20 minuti al maggiore, è chiaro che è sempre molto più difficile che tu partorisca per strada oppure che debba rischiare di perdere il bambino. Quindi, anche in questa considerazione credo che sia un problema da prendere in considerazione. Come? Ah sì, certo, però si è visto che non si riesce. Certo. L'ultima cosa che volevo dire per le gallerie. Io vado due volte all'anno in Alto Adige, credo che l'Alto Adige sia una delle regioni più ecologiche d'Italia. E ogni volta che vado su, vado in un posto diverso e ogni volta vedo una galleria nuova. Credo che non sia il male peggiore la galleria. Io capisco benissimo, come diceva prima anche il sindaco nella riunione di maggioranza, che Piandissetta abbia un impatto che cioè, non può sostenere ancora. Ha vissuto la variante di valico e quindi credo che vada sicuramente affrontato il discorso di un'eventuale bretella che possa essere il meno impattante possibile per pian di setta. Però cioè, credo che si possa anche trovare la soluzione per poter evitare che questo avvenga pian di setta. Insomma.
Bene, grazie Vice Sindaco. Consigliere Boselli.
Allora, niente, guarda, Mirko, ti dico subito che il nostro voto, plurale maiestatis, è di astensione su questa mozione, anche se apprezzo molto l'intento e il significato di portare all'attenzione di un ODG una tematica che è molto sentita da una parte della popolazione, come hai detto tu, insomma, ci sono state diverse manifestazioni in tal senso. E il mio problema è su cosa valutare questa sera. Cioè non stiamo valutando solo che cosa, ma anche il come. E sul come non abbiamo i dati per valutare, anche se questo è un piccolo comune, noi siamo dei consigli di minoranza, i sì e no e le parole hanno un significato, un loro valore. E onestamente non è ben chiaro su cosa valutare con questa mozione. Cioè se dobbiamo esprimere un'opinione sul fatto che tra due punti la linea retta sia la migliore congiunzione, questo è un dato di fatto. Dobbiamo giudicare il fatto che opere viarie su dei tragitti, diciamo, dei pezzi di strada su cui la viabilità è molto elevata, il traffico è molto elevato, riducendo le distanze è ovviamente un motivo di risparmio di tempo ed energetica, eccetera, eccetera. Però effettivamente in questa sede non abbiamo, se non l'intenzione, nulla su cui valutare. E nel 2006 è vero è stato richiesto uno studio di fattibilità del quale studio io non ho trovato quasi nessuna traccia su internet, so che è stato svolto dall'ingegner Bucchi che ha individuato due possibili tragitti, ecco l'altra cosa che abbiamo per giudicare è una carta con una traccia azzurra sopra, ho trovato questo. E aveva fatto delle stime economiche, tra altre cose quelle che avevo trovato io erano anche inferiori, mi sembrava dai 214 ai 260 milioni di euro a seconda della tratta individuata. Quindi la nostra astensione è perché non, effettivamente non abbiamo di che valutare per dare un parere positivo. Allo stesso modo non possiamo dare un parere negativo su cosa? E quindi che dire, se invece vogliamo sostenere, portare all'attenzione di chi di competenza la richiesta di un ulteriore più approfondito studio sulle fattibilità e sulle conseguenze e anche su il bilancio, benefici e costi anche a livello ambientale, siamo reduci adesso nel 2006, ancora questi problemi forse non erano ben in piena consapevolezza, siamo reduci dai problemi incontrati con i lavori della variante, amianto sì, amianto no, molte persone ancora non sono sicure e convinte, quindi le problematiche da affrontare sono molto molto complicate e serie. Vogliamo fare uno studio più approfondito su questa tematica? Assolutamente siamo disponibili. Al momento però, anche se apprezzo l'intenzione e sicuramente le motivazioni che tu hai addotto economiche sono ragionevoli, va valutato su dei dati che al momento non ci sono. Quindi il nostro voto è comunque di astensione. Grazie.
Consigliere Albicocchi.
Voglio rubare ulteriore tempo rispetto a quello che ha detto Sergio. Da parte nostra ci sarà un voto negativo rispetto a questa mozione per quanto elencato prima. Volevo sottolineare anche un aspetto che è stato detto proprio chiaramente dal collega Baldi, cioè se non sbaglio è stato detto che la Valle del Setta si sta spopolando, o sbaglio? Quindi la necessità di fare un investimento economico di questo genere, con una struttura del genere, siamo proprio sicuri che alla fine comporta un aumento di popolazione nella montagna? Perché se la Valle di Setta possiede due autostrade, è una linea ferroviaria, è una provinciale e si sta spopolando, probabilmente la risposta delle infrastrutture non è parimenti relativa alla popolazione delle montagne. Mi hai capito il ragionamento che voglio fare? Certo, certo. Soprattutto volevo leggervi un appunto che mi sono preso, che molte volte sembra facile poter risolvere un problema costruendo o inventando qualcosa. Spesso è più semplice e meno dispendioso applicare le conoscenze possedute o modificare qualcosa di esistente. abbiamo visto che quest'opera è molto dispendiosa, sarebbe molto dispendiosa, e andrebbe ad intaccare realtà dove già da anni incidono delle ferite, possiamo chiamarle così, abbastanza importanti, non sanate, e non si sa se verranno sanate in un futuro. Mi viene da fare un esempio, cioè quest'opera che si sponsorizza, che si pubblicizza, verrebbe ad inserirsi in un ambiente in cui probabilmente l'opera stessa non ci starebbe. Cioè è come inserire un libro all'interno di una libreria, ma il libro è più grande, perché gli spazi nelle due vallate probabilmente non ci sono, anzi non ci sono, a meno che non vengano realizzate delle opere in mani. Allora io non ho grossissime conoscenze di tecniche ingegneristiche civili o meno, però già una vista d'occhio minima sulla vallata del Setta e del Reno, in base a quello, come diceva giustamente Sara, che si è visto e si sa, perché documentazione importante rispetto a questo argomento non ce n'è più di tanta, ci sono solo qualche immagine, qualche schizzo, qualche disegno, due caselli, uno nel versante Setta e uno nel versante Reno, dove vengono posizionati, l'impatto che ha sulle montagne, e sappiamo benissimo, lo vediamo nell'autostrada, cosa ha comportato forare le nostre montagne, non so a livello di questa zona cosa potrebbe comportare. Quindi investire così tanti soldi, investire così tante energie, andare a modificare l'assetto strutturale delle nostre montagne in maniera così importante, siamo veramente sicuri che ci porta a un risvolto economico e turistico della nostra montagna? La mia paura è quella di... Abbiamo un posto dove attraversare una montagna in maniera molto veloce, però da una parte all'altra si perde il senso come posso dire, della nostra società, che è basata, come dicevi tu, su persone che sono nate qua e vivono qua. Questo comporterebbe sicuramente un tragitto montagna, alta Valle Reno, Bologna minore, ma di quanti minuti? Cioè il gioco, mi chiedo veramente, vale la candela? Cioè per diminuire una percorrenza di 7 minuti. Vale veramente la candela, ed è anche per questo che noi voteremo contro.
Bene, prima di dare la replica al consigliere Baldi, volevo anch'io fare alcune considerazioni brevemente, senza ripercorrere l'intervento che condivido dell'assessore Salcedo e anche del consigliere Albicocchi. Volevo fare alcune considerazioni rispetto agli ultimi anni che hanno visto il nostro territorio coinvolto negli interventi e nei cantieri della variante di Valico. Il consigliere Baldi ricordava, si parlava della bretella già nel 2006, e nel 2006 l'allora sindaco di Grizzana Morandi, Claudio Sassi, disse da subito: signore, attenzione, non ci vogliamo porre a prioristicamente in maniera negativa, però questo deve essere un intervento che si autofinanzia e che in qualche modo non impatta e non impatterà mai nella viabilità ordinaria. Eravamo nel 2006, non avevamo ancora realizzato la variante di Valico, non avevamo ancora toccato con mano quello che una grande infrastruttura nazionale come quella avrebbe di fatto impattato in un territorio. Un territorio, badate, vasto, ma non così tanto. Un territorio che io credo personalmente abbia pagato un tributo molto alto all'interesse nazionale, perché se pensiamo che cos'era la Valle del Setta e che cos'è oggi la Valle del Setta, anche ipotizzando tutte le azioni di mitigazione ambientale e di ripristino che sono comunque state previste nelle varie convenzioni, io credo che questo ci debba far riflettere. Quindi noi in realtà oggi riflettiamo anche, non solo, anche sulla base di un'esperienza che peraltro non è ancora conclusa, che ci parla di interventi di grande avanguardia tecnologica, che però hanno incontrato qualcosa che non potremo mai modificare, e cioè il territorio. Purtroppo la morfologia del nostro territorio è molto particolare, è nota, è molto diversa da quella dell'Alto Adige, è friabile e complessa. Tutte le gallerie della variante di Valico, dico tutte, non qualcuna, tutte, hanno avuto dei problemi di stabilità. Tutte. Questi sono dati oggettivi. Tutte. Alcune, peraltro, con delle conseguenze assolutamente devastanti per il territorio. Parlo ad esempio di quella di Ripoli, che di fatto ha pregiudicato un'intera frazione. Ecco, badate, un elemento fondamentale su cui fare delle valutazioni ce l'abbiamo. Badate che questo studio di fattibilità aveva un punto in comune, e cioè qual era il territorio attraversato dal tracciato. Grissana Morandi, non altro. Grissana Morandi, sia nella prima ipotesi che nella seconda ipotesi. Le ipotesi cambiarono semplicemente perché qualche comune della valle del Reno disse: eh no, però non mi puoi tagliare fuori dal traffico, e quindi se l'imbocco della bretella è prima del mio abitato, poi io vengo penalizzato, facciamolo ben dopo. Detto questo, però, il territorio che si attraversava nell'uno e nell'altro caso era interamente territorio di Grissana Morandi. Questo, diciamo così, questa grande opera sfociava nella Val di Setta, nello specifico Pian di Setta o Sasso Rosso, per chi conosce la località, oppure Poggiolino, la Fornace, ok? Ecco, se noi oggi andiamo e anche senza essere tecnici diamo un'occhiata a quello che c'è in Val di Setta, vediamo che fisicamente in un'area dove non siamo neppure stati in grado di pensare a un casello autostradale di Rioveggio che abbia l'ingresso in entrambi i sensi di marcia perché uno dei due non ci sta, perché questo succede, e cioè la nuova variante di Valico avrà ingresso casello di Rioveggio con direzione Bologna. Non ci sarà, perché non c'è spazio, l'ingresso con direzione sud e quindi Badia. Allora, pensiamo possibile in una realtà di questo tipo, ribadisco, con tutte le sottolineature dal punto di vista sociale e ambientale, realizzare un intervento che inevitabilmente comporta una sovraelevazione o un interramento, dipende, o andiamo sotto o andiamo sopra, perché allo stesso livello non ce la facciamo. Allo stesso livello non ce la facciamo. Allora io mi dico che forse anche quell'area di territorio ha il diritto che noi amministratori si prenda delle decisioni, se vogliamo, anche drastiche, ma che si abbia anche il coraggio di dire: signori, grazie no, ho già dato, valutiamo altre opzioni. E io credo che, poiché le ipotesi ci coinvolgono tutte, non coinvolgono altri comuni, e credo siamo legittimati come comune di Grissana a dire: cari signori, per quanto ci riguarda questa è un'opera troppo impattante, non solo dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista sociale. E quindi prendiamo e valutiamo altre opzioni, che sono poi le stesse, Mirko, che portarono alla non valutazione di questa opera, e cioè il potenziamento dato alla Tana e la sistemazione di tutta l'area che da Marsabotto va a Sasso Marconi. Queste furono le motivazioni per cui da un progetto preliminare non si è mai sfociato niente di più. Intanto perché non si è mai trovato il finanziatore, aspetto non secondario. E poi perché si disse con questi flussi sistemiamo l'esistente. E io credo francamente che oggi che non siamo ancora usciti da un cantiere e stiamo, e il nostro territorio e le nostre popolazioni avranno per tutta la vita gli effetti, ovviamente, ancorché mitigati del passaggio di una grande infrastruttura, credo che pensare di poter nello stesso luogo proporne un'altra con quelle caratteristiche oggi sia veramente non realistico. E questo è il motivo per cui noi diciamo con correttezza il gruppo si è posto, noi riteniamo che in questa proposta ci siano degli elementi positivi, quindi riteniamo che le istanze che vengono sottoposte, che lo stesso vice sindaco Rubini ricordava, siano effettivamente da tenere in considerazione, riteniamo però che la soluzione a questi problemi non sia quella della realizzazione di un'infrastruttura di questo genere. Scusami Mirko, dovevo, perché veniva ricordato il mio pensiero in gruppo di maggioranza e dovevo anche esplicitarlo davanti al Consiglio, perché giustamente non poteva rimanere semplicemente qualcosa tra di noi, ma qualcosa che veniva condiviso con gli altri gruppi. Prego, consigliere Baldi.
No, io rispetto la decisione del gruppo di maggioranza, cioè dell'amministrazione, della giunta, del gruppo di maggioranza, essendo in democrazia, il voto fa, si contano, e quindi chi ha più voti vince. Però io lo dico stasera, secondo me un bel requiem ad eterno ce lo dobbiamo cantare tra una decina d'anni. Non è solo la Valle Setta che muore, è anche la Valle Reno che muore, ricordatevelo, perché quello che sta succedendo in Saeco è l'apice. Ne vedremo delle belle da qui arrivare a fine anno e inizio 2017, perché la recessione sarà ancora più grande, ancora più grossa. E soprattutto le grosse aziende, non le piccole e medie, faranno della delocalizzazione il loro punto di forza, perché non potranno più sopportare di essere lontani dalla logistica. È inutile, è così, e sarà così. Mi dispiace, ma io vorrei che voi venite una sera a fare un giro da Rioveggio a Castiglion dei Pepoli e quante macchine incontrate. Ma lo sapete che la Valle Setta è stata tagliata direttamente fuori? La Valle Setta non ha più un'uscita in direzione sud, vuol dire non avere collegamenti con niente, collegamenti col nulla. Cioè Rioveggio è un paese che è nato sull'autostrada, è vissuto con l'autostrada. Cioè questo vuol dire far morire tutto, attività, popolazione, qualsiasi cosa. E non diciamo dell'impatto, perché quando c'era la variante di Valico, signori, dell'impatto se ne sono infischiati tutti, a partire da Roma, arrivare alla provincia e tornare alla regione, tutti se ne sono infischiati. Più impattante di quella variante lì non ce ne sono altre. Ha lasciato un paese che frana, una galleria che perde acqua, i giornali ne parlano anche in questi giorni, un presidente del Consiglio che viene a fare un'inaugurazione senza un casello, che è lì, che è marcito in piedi, perché è lì con una struttura ferrosa da 5 anni, e un paese che frana. Secondo voi questo qui è un paese normale? È un'Italia che può essere considerata europea?
per niente. Io, scusate su questa cosa qui, scendo. Non voglio rimanere su un paese che vuole fare della provincia di Bologna solamente un'area verde per la città o la cintura bolognese. Non ci sto, non ci sto. Noi abbiamo grosse potenzialità, ma se non le sfruttiamo, noi andiamo a picco, perché non è solamente la Valle Setta, ma anche la Valle Reno. Gli ospedali verranno trasformati in ospedali di prossimità nel decreto Balduzzi. Quindi vuol dire che quei due ospedali lì sono costati quanto? Lo sapete? Lo sapete quanto è costato l'ospedale di Porrette e quello di Vergato, tutti e due insieme? 50 milioni di euro. 50 milioni di euro verranno sfumati nel giro di quanto? 10 anni. Per delocalizzare tutto verso Bologna. E questo vuol dire essere lungimiranti nel futuro? Lungimiranti politicamente dicendo, perché ogni parte politica tira la sua corsa. Adesso in questo momento non è importante la provincia, perché i voti sono più verso la cintura, verso la bassa, non la provincia. La provincia ne conta meno. Si vincono alla bassa le elezioni, non si vincono in provincia. Si vincono alla bassa, dove c'è più densità. Tanto è sempre il voto che conta, come ho detto alla fine. Lei presenta una mozione, siamo in 12, 8 votano contro, vince quelli che hanno votato contro, non vince quegli altri, anche se è la buona proposta, anche se può essere futuribile, ma non sarà mai. Tutte queste cose qui è perché il territorio va alla rovina. Se non ve ne siete accorti, guardateci, non è la variante di Valico. La variante di Valico, quando c'erano i casini, nessuno si è stracciato le vesti dicendo se foriamo la montagna lì viene giù. L'hanno forata, si sapeva della frana di Ripoli. Leggete le carte, leggete quello che è andato in procura. Cioè, si sapeva benissimo della frana di Ripoli. Si sapeva prima che forassero la questione. Lo sapevano, era una frana che era già in essere 200 anni fa. Quindi no, più impattante della variante di Valico non c'è stato nulla. Quindi se vogliamo paragonare la variante di Valico a una bretella che di un collegamento di 7 chilometri, paragoniamo già una cosa fatta male. Quindi non è neanche paragonabile. E mi dispiace che quando c'era la variante di Valico in questo consiglio nessuno della maggioranza, io non ho visto nessuno, né di voi che è venuto qui a dire ah, no, lei c'era, è un membro di un partito, no, lei è membro di un partito, lei fa parte di un partito di maggioranza bolognese, no, il mandato scorso lei c'era, no, non viveva a Pioppe, è venuto questo adesso. Ma lei fa parte di un partito di maggioranza, io non l'ho mai vista fare un banchetto dicendo c'è Ripoli che frana, io non l'ho mai vista. Adesso viene fuori con la questione impatto. L'impatto, se c'era, c'era all'epoca e adesso.
Consigliere Baldi, magari...
Io ho rispettato la sua disamina, lei rispetta la mia. Io, nella sua disamina...
No. Non fate...
Lei è un responsabile di un partito,
scusate.
Quindi può fare benissimo la sua cosa.
Scusate,
io no, lei sì.
Non fatela diventare... un dialogo tra di voi. Allora, abbiamo evidenziato delle posizioni.
Altra falsità.
Diversa.
Altra falsità è questa qui. Piano economico. Allora, o questo signore che ha fatto questo piano economico con l'ingegnere della provincia ha detto delle balle, perché nel piano economico, in fondo, c'è scritto che l'analisi finanziaria mostra come il progetto presenta livelli di redditività e bancabilità soddisfacenti. Il concedente vedrebbe realizzata un'infrastruttura di importanza strategica con un esborso finanziario dilazionato e decrescente, commissariato al beneficio goduto dell'utenza. Quindi cosa vuol dire? Non è... Allora hanno descritto delle balle. Cioè noi abbiamo speso soldi pubblici perché loro qui hanno scritto delle balle su una carta?
Scusate, allora se era tutto semplice, però com'è che non l'abbiamo realizzata? Allora, questo basterebbe. Allora, io credo che, scusate, il dialogo è stato corretto pur su posizioni diverse, corretto, e lo manteniamo corretto. abbiamo posizioni diverse, non c'è niente di male, abbiamo esposto democraticamente le posizioni dell'uno e dell'altro. Poi è evidente che trattandosi del Consiglio Comunale, alla fine ciascuno di noi si assumerà la responsabilità delle decisioni che prende. Allora è vero che magari il consigliere Salcedo, l'assessore Salcedo non c'era, la sottoscritta però c'era. E io non è che sono mai andata anche pubblicamente con centinaia di persone a dire che invece eravamo felici di quello che stava accadendo. Questo me lo deve riconoscere il consigliere Baldi. Allora, se io oggi le vengo a dire, francamente, credo che la Valle del Setta abbia già dato, mi pare che forse è qualcosa che io ho già detto nel corso degli anni, anche a lei e anche a questo consiglio, ok? Quindi, ribadisco, io ho riconosciuto che nella sua mozione ci sono degli elementi di positività. Qual è l'elemento su cui divergiamo? Su quello che è lo strumento per raggiungere l'obiettivo. Possiamo avere idee diverse? Credo di sì. Allora, con correttezza, lei è stato corretto nell'esposizione, noi credo anche nelle nostre osservazioni, noi francamente riteniamo che siano di più i contro dei pro. Poi la storia ci dà torto? Perfetto, io ho, credo, l'onestà politica, anche intellettuale, quando ho torto di dire signori ho torto. E ci rivediamo tra un po' però, Baldi, magari piandisetta. Dai.
Allora, io rispetto che un gruppo possa avere posizioni, divergenze, ma che se mi venga a fare una replica sull'impatto ambientale, no. L'impatto ambientale lo so io che ho vissuto lì. Cos'è stato l'impatto di quell'opera lì, di 50 chilometri di opera, che ancora oggi siamo ancora lì. Perché lì nessuno a partire, le ho detto, dallo Stato arrivare all'ultimo all'ultimo della provincia, perché i comuni sono stati quelli in prima linea, tutto quello che c'era di male l'hanno preso i comuni, i sindaci, gli assessori competenti, i compagni e briscola, ma dallo Stato arrivare a tutti gli enti preposti nessuno ha mosso un dito, nessuno, primo. Secondo, io sono abituato ad arrivarci in fondo a tutte le cose. Allora io, e questo non do un colpo a Grizzan, farò quello che mi reputo più consono, capire come mai che noi abbiamo speso soldi statali per fare quest'opera quando in un consiglio comunale è stato votato contro, dicendo, appurando, che questo è un piano economico-finanziario che non è sostenibile. Ci sarà qualcuno che mi dovrà rispondere sia in città metropolitana che in regione, perché a questo punto qui voglio sapere la verità, perché è obbligo, sono un cittadino, contribuisco anch'io aver pagato come tutti voi questo progetto.
Il ministro dei trasporti, il ministero dei trasporti, come ben sai, giudicò questa opera non finanziabile. Intanto non si è... Sì, Matteoli. Era ancora ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Il tema vero qual è? Che questa opera da subito si è ritenuto che avesse delle potenzialità, ma che non potesse essere tra le opere pubbliche finanziate, e quindi da subito si disse i soldi non ci sono, bisogna trovare un finanziatore. È chiaro che il finanziatore cosa vuole fare? Tu sei un imprenditore, lo sai meglio di me. Il finanziatore dice: io ce li metto i soldi, ma voglio rientrare del mio investimento in tot anni. È evidente. Ed è questo l'elemento. che quando hanno fatto le verifiche si rientrava dell'investimento, ma si rientrava in un lasso di tempo che era troppo, che era, diciamo così, non accettabile per chi eventualmente poteva sostenere un onere di questo tipo. Ma non era lo Stato, perché Società Autostrade si tirò fuori da subito, questo lo sai, questo lo sai.
Voi potete trovare sulla pagina di Voltiamo Pagina l'articolo di Matteoli insieme al sindaco di Monzuno, dove dice l'esatto contrario. Dice che la bretella viene fatta, punto. Ma a parte questo, che a me non me ne frega, perché i politici tanto dicono sì, poi no, poi sì, poi no, tutti i giorni. Ne vediamo delle belle a Roma come sono. Il problema è un altro. Io, cittadino, io mi sento... Tu mi dai una relazione qua dicendo che questo studio è stato fatto con i soldi della Regione Emilia-Romagna. Tu devi essere responsabile a dirmi il perché il progetto non è stato fatto. Quindi voglio spiegazioni in merito. È perché il problema sta di fatto che lui qua, cioè questo signor Peri non ha mandato questo qui a ANAS dicendo che se l'ha inventato. Ha detto in base alle richieste di tutti i sindaci della valle, io vi mando questo. Quindi non è che lei in carta intestata, non c'è mica scritto Voltiamo Pagina.
Allora, questo lavoro di approfondimento sicuramente è interessante. Posso darle intanto un elemento, poi dopo potrà continuare. Se lei prende il piano regionale dei trasporti attuale, non l'avevo citato perché già il mio intervento era un po' troppo pesante a mio avviso, però adesso... C'è un pezzo che dice, viene citata ancora quest'opera, non tra quelle da fare, ma viene citata proprio per dire perché non si fa. Dice che fra il 2006 e il 2008, su impulso dei comuni dell'Alta Valle del Reno, è stata valutata con apposito studio di fattibilità la possibilità di creare un collegamento della SS64 o Missis, poi dopo te lo do, non è che salto pezzi interessanti per la tua tesi. Descrive il collegamento e conclude. L'esito dello studio effettuato ha evidenziato l'insostenibilità dell'infrastruttura per la necessità di una rilevante quota di controllo pubblico ulteriore rispetto agli introiti da pedaggio per garantire il finanziamento dell'opera. Dopodiché, quello, ci guardiamo, se ti interessa, ci guardiamo insieme e capiamo. Però questa è la posizione ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Bene, consigliere Boselli.
Solo un commento a chiusura di questo interessante dibattito. Io capisco che tu sei mosso dall'esasperazione per un territorio che viene abbandonato, mano a mano si sta spopolando, e giustamente tu dici dalle istituzioni è stato deciso appunto di, con evidenti scelte e azioni, quasi di abbandonare questo territorio. Questo ci sta, lo capisco, però bisogna effettivamente valutare se questa opera proposta risolve o meno i nostri problemi. Abbiamo mischiato un po' di tutto, abbiamo parlato anche di ospedali, questo non toglie che noi dobbiamo lottare fino all'ultimo per mantenere i nostri ospedali, ma per mantenere i nostri ospedali bisogna mantenerli lì. Non credo che cambi l'esito del decreto Balduzzi che ci sia o meno una bretella. Il problema è far rimanere i fondi e far rafforzare l'ospedale invece che chiuderlo come quello che stanno facendo. Questo è un altro tipo di lotta. Bisogna valutare se questo intervento, e attualmente secondo me non ci sono effettivamente i dati, forse loro, la maggioranza dice di averli, io non li ho, per valutare adeguatamente l'impatto di questa opera. Hai detto bene, state ancora pagando il prezzo della variante di Valico. Quale prezzo ci sarebbe da pagare per quest'opera? Chi lo sa?
Bene, consigliere Bicocchi.
Scusare, visto che questo argomento è molto, molto importante, anche come dicevi giustamente tu, Mirko, per il futuro. Vorrei che fosse chiaro per noi dell'Assemblea e anche per i cittadini, come hai detto tu all'inizio, si parla di questa mozione. Non dobbiamo mettere all'interno di questa mozione i principi che muovono l'amministrazione e i gruppi consigliari, cioè non inseriamo dentro, come diceva giustamente Sara, degli altri argomenti. Parliamo della mozione. La mozione è rispetto al variante chiamata bretella di collegamento Reno-Setta. Noi come gruppo siamo contrari a questa scelta, ma comunque, come giustamente ha detto Sergio, come ha ripetuto Graziella, e naturalmente con le visioni che ha giustamente anche Franco, sentiamo la necessità comunque di incentrare la viabilità, l'importanza della viabilità sulla montagna, capito? Però non voglio e non vogliamo neanche che passi il messaggio che alcune aziende, e sappiamo benissimo di chi stiamo parlando, vogliono decentralizzare o spostarsi dalle nostre montagne per un mero problema di viabilità. Perché, come sappiamo bene, il trasporto di una materia, prima un semilavorato, un manufatto finito, incide veramente poco. Perché se delocalizzano, delocalizzano esclusivamente per il costo del lavoro. E lo sappiamo benissimo. Quindi non inseriamo all'interno di questa mozione altri problemi e altri argomenti che potremmo e vorremmo parlare insieme. Ora parliamo della mozione. Quello che è stato detto più di una volta è proprio quello. Cerchiamo di incentivare e utilizzare quello che è già presente e migliorare quello che è già presente. Non credo che sia corretto inserire il discorso della sanità all'interno di un argomento come questo. Potremmo trattarlo sicuramente perché le criticità ci sono e le sappiamo tutti. Non inseriamolo all'interno di questa mozione. Parliamone magari a livello di commissione sociale, anche a livello di altro. Possiamo parlare senza problemi, ma ragioniamo veramente sulla mozione, che è bretella Reno-Setta. Ribadisco, la posizione del nostro gruppo è quella comunque di tutelare la viabilità della montagna, ma una viabilità sostenibile, che probabilmente conviene sistemare quello che è già presente, potenziarlo, rispetto a fare un investimento del genere che comporta tutto quello che ci siamo detti. Ma non confondiamo la mozione rispetto a questa cosa qua, rispetto a tutti i problemi che possiamo avere legati alla viabilità del territorio.
Bene, io credo che la discussione di questa sera abbia dimostrato come un tema così complesso, che ci vede su posizioni differenti, possa essere affrontato con correttezza e, perché no, anche affrontato con una convergenza di idee maggiore di quanto può sembrare da una votazione che inevitabilmente ci vedrà su posizioni diverse. Ci tengo a sottolineare, Mirko, che le nostre posizioni non sono così lontane, anzi, sono molto più vicine di quello che poi sembrerà dalla votazione. Ribadisco, l'obiettivo è lo stesso. Noi riteniamo che vada raggiunto con metodo diverso. E questa è la differenza. Poi abbiamo ragione noi, hai ragione tu? Lo vediamo. L'importante è che non ci venga mai meno la volontà di lavorare perché questo territorio continui a vivere, di lavorare perché continuino a vivere qui volentieri i cittadini, perché continuino a vivere qui volentieri le aziende. Questo non deve mai mancare, non deve mai mancare soprattutto in noi che rappresentiamo i cittadini e che abbiamo l'obbligo, a mio avviso, il dovere di rappresentare una prospettiva. E lo facciamo secondo le nostre sensibilità. A volte lo facciamo in maniera oculata, a volte magari no, però voglio dire, ci sta nella fallibilità umana, questo sia da una parte che dall'altra, nella fallibilità umana. Bene, direi che possiamo votare. Come funziona, dottor Poli? Nel senso che... Perfetto. No, questo mi era chiaro. Nel senso che questo mi era chiaro, che la mettevamo in votazione mi era chiaro. Allora, poiché da parte del gruppo di maggioranza c'è stata, credo, una disquisizione, diciamo, volete che rimanga... a verbale con un documento, ecco, era questo che volevo capire. Sì, vice sindaco Rubini.
Sì, voglio dire che, come ho detto prima, il mio voto è con la maggioranza del gruppo, per disciplina di gruppo, però io rimango convinto che un collegamento veloce con la città e con l'autostrada sia molto, molto, molto importante per tutta la nostra zona.
Bene. Punto numero 9. Mozione del gruppo Voltiamo Pagina ad oggetto collegamento Settareno. Chi è favorevole alla mozione? No. Un favorevole. Chi si astiene? Un astenuto. Chi vota contro? Bene. La mozione è respinta. Punto numero 10. Mozione del gruppo Voltiamo Pagina ad oggetto strada Montacuto Ragazza Pian di Setta Re 45. L'abbiamo valutata, credo che forse interpellanza o interrogazione era più giusto. È semplicemente un animale che ha trovato la morte. È un animale che ha trovato la morte nelle luci. E dicevo che forse la formula dell'interrogazione o dell'interpellanza era più adatta rispetto alla mozione, non è un problema. Concordiamo sul fatto che il residuo possa essere utilizzato per la messa in sicurezza, quindi guardrail e segnaletica verticale e orizzontale. L'ufficio tecnico mi ha fatto una relazione e provvederemo quanto prima. Consigliere Baldi?
No, ma sempre per tornare a chi vivrà vedrà, no? Questa cosa qua, io mi sono nei miei diari, è una discussione che
L'ho fatto con Sassi,
con Bettocchi negli anni 2006, quindi gli anni dietro 11 anni fa di questa strada qua. Quindi non è che, però all'epoca ho preso dei nomi, questo è stato il quanto, però siamo adesso e adesso arriviamo poi al nodo, cioè il nodo è questo qua. Cioè,
e
non
la
è
facciamo.
Che, Bene. Ma naturalmente c'è stata anche un'attività di commissione bilancio che ho detto nella mozione che è stata propedeutica, cioè la commissione bilancio ha insieme al sindaco e agli altri commissari ha guardato tutti i capitoli di spesa, ha detto ecco qui c'è lì e si è guardato tutti i capitoli
e abbiamo trovato alcune economie possibili.
Benissimo.
Certo. Frutto della collaborazione anche questo. Consigliere Boselli?
Ma in realtà ho solo una domanda, non ho tutto il vostro storico ovviamente come voi, ma come mai un'opera relativamente recente e non era stato a suo tempo previsto il lavoro di messa in sicurezza? E come mai c'era nel progetto preliminare poi non è stato
No. Allora, la strada
realizzato.
È in sicurezza.
Messa in sicurezza non parlo delle barriere laterali.
Perfetto, insomma. Allora, la strada è in sicurezza, ovviamente ci sono delle migliorie, che giustamente il consigliere Baldi ha sottolineato, ma non è che la strada non sia in sicurezza. C'è un'economia complessiva di circa 6.000 euro che possiamo utilizzare per delle migliorie a quella che è una strada già percorribile in sicurezza. Tutte le strade possono essere migliorate.
No, parlavo delle barriere laterali, ovviamente, che erano peraltro previste nel progetto iniziale della strada. Poi
perfetto.
Non sono
Secondo
state
lei quando è stata realizzata quella strada?
In che senso?
Fisicamente, quando è stata realizzata, consigliere Baldi, te ce l'hai un'idea? No. Quando è stata fatta? Forse anche prima, no? Collegamento, Casone Pian di Setta, mi viene da dire che forse anche prima, no? Ecco. Avevamo anche delle condizioni di viabilità magari complesse, no? Ecco, obiettivamente devo dire, i guardrail non ci sono mai stati, le barriere non ci sono mai state. L'unica cosa che possiamo avere di maggiore rispetto a 50 anni fa è la velocità. È la velocità, perché voglio dire, nevicare nevica di meno, gelare gela di meno, la sicurezza delle automobili è molto maggiore rispetto a quelle di allora, magari andiamo un po' più piano e forse abbiamo anche già risolto al 60-70% il problema di sicurezza. Quindi non è che quella è una strada sulla quale l'assenza di barriere abbia negli ultimi 50 anni provocato. Ecco. Allora può essere che fosse stato ritenuto non necessario, e anche lì torniamo alle valutazioni. Allora, quando un'opera magari diciamo così, propedeutica ma non indispensabile, se non hai proprio certezza delle risorse economiche, la lasci un attimo da parte in attesa di verificare se ci sono le condizioni successive. Presumo che sia stata fatta una valutazione del genere, però ecco, non immaginiamo una strada che non ha le condizioni di sicurezza, perché non è così. È una strada che può essere migliorata nelle condizioni di sicurezza, cosa che ci siamo impegnati a fare. Bene, punto numero 10, quindi. Vorrei in votazione, mozione del gruppo Voltiamo Pagina, oggetto strada Montacuto Ragazza, Pian di Setta, Rai 45. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 11, interrogazioni e interpellanze. Direi che abbiamo consegnato le risposte a quelle che ci erano state sottoposte. Io ho terminato. Abbiamo terminato questa seduta del Consiglio. Vi auguro una buona serata, un buon ritorno alle vostre famiglie. Grazie.